Lolla Flavia, il nostro Michele, Ronella Loredana Daniela, Rappo Lisa, Pimento Giulio, Rappo Gianluca, Valentina Alice, Dotti Paolo, Moraro Valentina, Sergio Gabriella, Carola Paola.
Allora, stabilita la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. In apertura di Consiglio, è nostra intenzione quella di consegnare in segno di riconoscenza degli attestati di benemerenza a tre persone che nella loro vita, col loro impegno nel volontariato, con la loro dedizione verso i nostri bambini e perciò nel campo dell'educazione e con la loro professionalità in campo medico, hanno dedicato tante energie per la nostra comunità e perciò come Consiglio Comunale abbiamo ritenuto di ringraziarli anche in maniera ufficiale, per cui io chiedo che nel momento in cui consegneremo questi attestati di benemerenza, chiederei proprio anche come segno di unità se i tre capigruppo si affiancano a me, a mia persona, per consegnare questi attestati a queste tre persone che, ripeto, per il loro lavoro, per la loro dedizione, per la loro professionalità e generosità, se lo sono stati a meritare. E in questo passaggio, con questo piccolo gesto, noi vogliamo semplicemente ringraziarvi a me. Per cui io, se siete d'accordo, passo di là del tavolo, il nostro la faccio per favore, se voi venite insieme a me, procediamo con questa piccola e semplicissima cerimonia, ma questa è ma soprattutto sono convinto di che con questo passaggio esprimiamo un sentimento di cuore di tutta la nostra. Per cui se mi accompagnate, venite.
Ecco, allora io mi limiterò a leggere quello che abbiamo scritto nell'attestato, perché abbiamo cercato di condensare in alcune righe questo sentimento di stima e di riconoscenza che proviamo nei confronti delle persone a cui consegniamo questo attestato di benemerenza. E cominciamo da Fortunato Casarotto, se viene qui. Fortunato. Allora, noi abbiamo scritto così: il Comune di Arcugnano conferisce onorificenza al signor Fortunato Casarotto in segno di gratitudine per l'impegno e il lavoro di volontariato profuso con dedizione nella protezione civile di Arcugnano. Fortunato, che lo è di nome, mi sono permesso di dire anche di fatto, tra bella famiglia e per la forma che ha 80 anni, non sembra, ma ha 80 anni, e al compiere degli 80 anni la Protezione Civile ha stabilito questa regola che si debba restituire la divisa. La divisa magari la restituirà formalmente, ma continuerà comunque a indossarla lo stesso nel suo animo, giusto Fortunato? Per cui in occasione di questo 80° compleanno, in occasione appunto di questa, come dire, della fine del suo lavoro nella Protezione Civile in maniera ufficiale, abbiamo pensato di consegnarti questo attestato, per cui io chiedo, lo facciamo consegnare a Gianluca Rappo, con tutti gli auguri del Consiglio Comunale e di tutta la comunità.
Vieni qua.
Grazie ancora, Fortunato. Ecco, questa onorificenza invece la conferiamo a Suor Flavia Formaggio, che prego di venire qua con noi. E l'attestato recita così: il Comune di Arcugnano conferisce onorificenza a Suor Flavia Formaggio in segno di riconoscenza per i valori. Allora, in segno di riconoscenza per i valori trasmessi e lo spirito di abnegazione profuso nella nostra comunità e fra i bambini della scuola materna, Valentina Pasini. Grazie ancora di tutto.
Sono commossa di aver ricevuto questo invito. Non me l'aspettavo e vi ringrazio per il pensiero e la riconoscenza che ancora dopo tanti anni perdura nel tempo. Ho trascorso nel paese di Arcugnano 18 anni della mia vita, anni molto importanti, intensi, sereni, che mi fa essere felice di... Non sarà difficile dimenticare, anche perché ho trovato persone molto accoglienti, sempre disponibili a dare una mano. Sentendomi molto accolta e benvoluta, ho cercato anch'io di dare il meglio di me stessa, nonostante i miei limiti. Ho prestato il mio lavoro a scuola con grande entusiasmo e amorevolezza verso i bambini e gli adulti. Il mio aiuto si è allargato anche nella parrocchia e alla comunità. In questi ultimi anni mi sono comunque dedicata ancora alla grande passione della mia vita, i bambini, lavorando con loro, con le maestre, in maniera diversa. Ringrazio di cuore il sindaco Plissari, l'amministrazione comunale e il consiglio della scuola d'infanzia di Arcugnano.
Ecco, 18 anni sono tanti, vuol dire che vicino a lei, con lei e grazie anche al suo impegno sono passate generazioni di bambini e sono cresciuti come mio figlio, che mi pare sia stato fra i primi anni e che adesso ne ha di anni ne ha 22. Allora, noi conferiamo questa riconoscenza e ringraziamo Suor Flavia, ma mi permetto anche di ringraziare insieme a lei tutte le altre suore che con lei hanno prestato servizio. Mi permetto di citare Suora Medea e Suor Claudina, che sono nei nostri cuori e li ricordiamo molto volentieri. Bene, grazie ancora, grazie. Ecco, e siamo arrivati a Carlo Basso, per cui io lo invito a venire qui. Carlo Basso, penso che, insomma, tutti lo conosciamo, tutti l'abbiamo apprezzato, non soltanto come medico, ma anche per le sue doti umane. E, tra l'altro, oltre a essere stato un medico, e ad essere un medico che ha dedicato tutta la sua vita ai pazienti, alle persone che avevano bisogno, oltre che di una diagnosi, di una cura, anche di una parola, a volte, di incoraggiamento, comunque, oltre ad essere un ottimo medico, è stato anche una persona con passione civile, è stato anche consigliere comunale, mi permetto di ricordarlo, perché anche questo va a merito della tua persona, se posso darti del tuo anche in un momento ufficiale. Per cui leggo, allora, il Comune di Arcugnano conferisce onorificenza dottor Carlo Basso, in segno di gratitudine per la professionalità e disponibilità, per lo spirito di abnegazione e per l'impegno profusi come medico nella nostra comunità dal 1980 al 2016. Per cui io lo faccio consegnare. Grazie ancora. Ecco, io nel ritornare al mio posto, io ringrazio tutti voi per la presenza, perché penso che la vostra presenza qui questa sera faccia felici le persone che a cui sono stati consegnati queste onorificenze. Mi scuso con voi perché fa tanto freddo qua in questa sala, ma insomma il riscaldamento si può accendere soltanto il 15 di ottobre, per cui portate un po' di pazienza. Noi, se siete d'accordo, proseguiamo col nostro consiglio comunale, per cui alle persone che vogliono le salutiamo, le ringraziamo ancora, per cui grazie ancora e buona sera a tutti. Allora, l'ordine del giorno. Allora, passiamo al punto. Passiamo al punto numero 1 dell'ordine del giorno. Approvazione verbale in seduta precedente. Ci sono comunicazioni, precisazioni, prego.
Buonasera a tutti. Allora,
senti. Ciao Fortunato.
Un paio di cose. La prima, da una lettura attenta della consigliera Carollo, siamo accorte che risulta essere assente all'inizio della seduta del Consiglio Comunale l'assessore Flavia Zolla, che poi fa alcuni interventi, ma non viene scritto della sua entrata, probabilmente un lapsus del segretario comunale, dello scorso consiglio comunale. Solo questo. La cosa che ci preme ulteriormente comunicare è questa, anche con un certo rammarico. Presiedeva il consiglio comunale l'assessore Gino Bedin, che in un paio di occasioni, parlando delle minoranze, ha affermato, leggo testualmente, mi dispiace constatare l'assenza di tutte le minoranze che ci avevano assicurato la presenza, ma che questa mattina, probabilmente per scelte politiche legate alla presenza del numero legale, hanno pensato bene di non esserci. In chiusura di consiglio comunale l'assessore Bedin ha ribadito un qualcosa che sta a cuore molto anche a noi. Allora, rispetto alla premessa dell'assessore, le nostre assenze, parlo per il gruppo di Idee Comune per Arpignano, erano ampiamente giustificate, quindi qua non ci sono scelte politiche, c'è il legittimo diritto dei consiglieri di non esserci per motivi, nel caso della consigliera Carollo, di un concorso a Roma, per quel che riguarda la sottoscritta, per motivi familiari, giustificate perché comunicate in maniera seria quale vogliamo essere noi. In chiusura di consiglio, l'assessore Bedin ribadisce e dice dichiaro che il Consiglio Comunale non prima di esternare il mio disappunto per la mancanza di tutte le minoranze, per la mancanza di un momento di confronto in questo Consiglio Comunale, che è anche importante nel senso, come tutti, ma questo in modo particolare, nel senso che si va a verificare, e questo è un compito che spetta soprattutto alle minoranze, che sia stato svolto, che siano state realizzate tutte quelle cose programmate per il 2015. Mi viene da pensare a un comune dove, soprattutto soprattutto in questa tornata elettorale, non ci sono minoranze, vedi Costa di Sara, vedi Mossano o qualche altro. Non c'è neanche soddisfazione a fare consiglio comunale senza minoranze. ma è una scelta, come dicevo prima, una scelta politica, senza risultare troppo polemiche. Desideriamo in questo momento avere le scuse dell'assessore De Lì, perché la nostra non è stata una scelta politica, e cosa di cui poi avremo modo di confrontarci, ci piacerebbe sottolineare questo aspetto. La minoranza di cui faccio parte, di cui sono capogruppo, non si è mai sentita non responsabile del proprio mandato elettorale, e lo ha fatto sempre con grandissima serietà e rispetto. Ricordo, avremo modo di discutere nel punto 3, giusto per sottolineare comunque qualche aspetto, che noi abbiamo chiesto un consiglio comunale su un punto che ritenevamo materia di urgenza e che ci è stato negato. Quindi, se di confronto abbiamo voglia di parlare, allora parliamone tutti quanti insieme. Grazie.
Altri interventi? Allora, sentite, prima di mettere in votazione, mi permetto di rispondere. Allora, innanzitutto, se c'è da fare le scuse, le faccio io come sindaco, nel senso che avevo assicurato al mio vice sindaco in mia assenza che, visto che in conferenza di capigruppo gli avevo chiesto la disponibilità e come orario mi era stata assicurata, gli avevo girato questa rassicurazione, per cui evidentemente non aver visto nessuna delle posizioni l'ha un po' disorientato. Comunque, al di là delle scuse, sinceramente non avrei mai sospettato che tu sentissi così tanto la mancanza delle minoranze. E questo comunque è un buon segnale per la democrazia, perché vuol dire che, insomma, se manca le minoranze, obiettivamente anche chi è chiamato a decidere magari sente che il dibattito e il confronto non è sufficientemente, come dire, gustoso, come quando invece c'è la possibilità di discutere e confrontarsi. Per cui ho decidato questo, metto in votazione i verbali della seduta precedente, e come, per cui chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Grazie. 2, 4, 6, 8, 9, i contrari, gli astenuti 4, ringrazio. Allora, passiamo alle comunicazioni del sindaco e della giunta, e la prima comunicazione è relativa alla persona che vedete alla mia destra, cioè il nuovo segretario comunale, è stato nominato a scavalco fino al 13/11/2016. E quando c'è questa nomina a scavalco, le scadenze devono essere ravvicinate, per cui comunque lo ringraziamo della disponibilità, perché effettivamente più volte era emerso anche dalle minoranze questa richiesta della figura del segretario, perché il segretario, ricordo che almeno per me resta ancora la figura della Prima Repubblica, cioè il garante della regolarità di un consiglio comunale. Perciò, al di là del fatto che adesso anche i funzionari hanno la firma sugli atti, per cui, come dire, non è più esattamente come una volta, però ribadisco che per me la figura del segretario aiuta a sentire tutti più tranquilli, perché con la sua professionalità aiuta tutti a restare nei binari della correttezza e del rispetto delle regole. Non perché ci sia qualcuno che non le vuole rispettare, ma perché a volte nella generosità del fare, a volte magari si fanno degli errori che il segretario ci aiuterà comunque a non commettere, sia noi come amministrazione, come giunta, sia nel dibattito del Consiglio Comunale, qualora questo fosse necessario. Per cui questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione è relativa alla cena che è stata organizzata per i terremotati. Passo la parola a Gianluca Rappo, perché è lui che ha più tutti i dati, anche i numeri, da comunicare al Consiglio. Prego.
Allora, io volevo solo ricordare che la cena con le terremotate, settembre, doveva essere una cena parcheggiata, dopo la serata non è stata adatta per farla, è stata fatta in balestra. È stata una bella serata, dimostrazione di sensibilità da parte della popolazione, diciamo, e sono stati 280 persone presenti. E, da ringraziare assolutamente a cominciare dal signore Donato che si è apparato per l'organizzazione della serata e Coloco, Bettini, Tutti Sagra, i contatti hanno aumentato come incontro, come privati o che hanno aiutato a fare un po' la ricerca della serata. E quindi vogliamo ringraziare. La di ricavato della serata è stato di 4.400 euro.
Bene, grazie. Ricordo anche che hanno partecipato attivamente tanti sponsor, così di fatto tutto il cibo, le bevande e quant'altro non è costato nulla perché donato ai vari sponsor. Così quei soldi che sono stati raccolti di fatto sono tutti soldi netti da destinare poi a chi ha subito questo tragedia. Bene, ringrazio. Passo alla terza comunicazione. E comunico al Consiglio che ho provveduto a mandare al Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza una lettera di encomio, di ringraziamento, per l'attività che hanno... se mi permettete ve la leggo perché faccio prima. Giustissimo Maggiore Spiller, sento il dovere come sindaco e come cittadino di manifestare il plauso e l'apprezzamento della mia amministrazione e della cittadinanza per l'operato suo, dei suoi uomini e della locale stazione dei Carabinieri di Brembola. Siamo tutti convinti che l'azione di legalità ha raggiunto nei giorni scorsi i risultati che la cittadinanza attendeva da tempo, aumentando in modo particolare quel senso di sicurezza e di fiducia nelle forze dell'ordine. Una lode particolare merita l'intervento effettuato il 13 settembre in via Breganzola di Arcugnano, dove i coadiuvanti Pimento sono stati vittime di una rapina. Il vostro tempestivo intervento, frutto di prontezza, altruismo e professionalità, ha permesso, a meno di 10 ore dal fatto, di arrestare i 3 malviventi responsabili del reato e recuperare la reportiva. Ho potuto apprezzare non solo l'alto livello di professionalità dei vostri agenti, ma anche e soprattutto il loro attaccamento alla divisa, il loro senso del dovere e del sacrificio, nonché il loro grande rispetto verso i cittadini, fornendo costantemente una importante risposta in termini di competenza e di efficienza operativa. Con l'augurio e l'auspicio che la sua preziosa attività prosegua e si consolidi nel futuro, ringrazio tutti i militari dell'Arma che con sacrificio e dedizione si prodigano tutti i giorni per una società migliore. Detto in poche parole, noi abbiamo questa presenza dei carabinieri, che è una presenza in più delle volte oscura, ma preziosissima. Questo fatto ci permette di fare anche un ringraziamento ufficiale, perché effettivamente la loro risposta è un fatto che ha creato parecchio sconcerto qui in paese, perché ricordo, non si tratta di un furto che purtroppo al quale siamo ormai abituati, tristemente abituati, è stata una rapina, cioè con dei malviventi che entrano in Italia con persone in casa, per cui una cosa di una violenza, di una gravità per me inaudita. Per questo motivo, per l'efficienza che hanno dimostrato, mi sono sentito di scrivere questa lettera di ringraziamento di Nicola che vi ha appena. Non so se il consigliere Pimento vuole aggiungere qualcosa.
Sì, io volevo aggiungere i miei ringraziamenti in quanto persona che è interessata e ringrazio da parte mia e da parte dei genitori e l'Arma dei Carabinieri per il comportamento e la professionalità che ho avuto.
Bene, grazie. Sono altre comunicazioni, dallo gli assessori. Prego. Vice Sindaco Bedini.
Volevo comunicare al Consiglio che la Regione del Veneto ha finanziato il progetto Vita Sorveglianza 2015, un progetto da 47.500 euro. Nel quale la Regione ci dà la disponibilità di 26.000 euro, per cui a noi costa praticamente 2/3 in meno. Il progetto è già pronto, adesso vista anche l'urgenza della Regione che vuole rendicontare prima di fine anno, partiranno a breve i lavori.
Volevo informare che abbiamo presentato un progetto alla Fondazione Cari Verona, anziani autonomi liberi di muoversi, liberi di restare, e siamo stati in parte finanziati dalla Fondazione.
Bene, ringrazio. Chiusa il punto numero 2, comunicazione del sindaco della giunta, passiamo al punto numero 3, richiesta di convocazione del Consiglio Comunale straordinario, ai sensi dell'articolo 10,5 dello Statuto Comunale, da parte dei consiglieri comunali dei comuni di Ortignano e siamo Ortignano, 9/9/2016. Allora, questa lettera di comunicazione, la richiesta è stata fatta a termine di regolamento, il Consiglio Comunale è stato convocato, in realtà, come diceva prima il capogruppo Stengere, questo non è un consiglio straordinario, dopo casomai se vorrete ci torneremo più, però la cosa importante è che le minoranze hanno chiesto di discutere sul tema dei migranti, come è il loro diritto, abbiamo accolto questa loro richiesta, l'abbiamo messa come primo punto, perché dopo quel diritto, cioè l'approvazione verbale, c'è anche precedente, come punto, primo punto all'ordine del giorno sostanziale del Consiglio Comunale, in modo che si possa discutere e si possa dibattere sull'argomento con richieste di parole. Per cui la richiesta mi pare che abbia come primo firmatario il capogruppo di Stern, che mi pare, visto poi il capogruppo di Roberto, per cui passo la parola a Daniele Stern per illustrare le motivazioni della sua richiesta e le idee in proposito al tema che adesso anche il pubblico. Prego.
Allora, la richiesta da parte delle due minoranze era di un consiglio comunale straordinario a seduta aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 10,5 dello Statuto del Comune, che avesse come punto all'ordine del giorno la trattazione dell'emergenza richiedenti asilo, ospitati a Perarolo presso l'ex ristorante Gambini. Si chiedeva inoltre che la seduta venisse convocata in un orario serale, in maniera da consentire alla cittadinanza una partecipazione e la possibilità degli interventi. In conferenza dei capigruppo, e in effetti attendo, come dire, in questa occasione delle legittime spiegazioni da parte del sindaco, questo ci è stato negato. Questi sono i fatti. Altro passaggio. Al punto numero 3 dell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale c'è scritto: richiesta di convocazione del Consiglio Comunale straordinario ai sensi dell'articolo 10, eccetera, eccetera, come protocollato il 9 settembre. Ci sfugge in questo momento che cosa, sindaco, poi noi, essendo un punto all'ordine del giorno, perché non è un'interpellanza, non è una mozione, che cosa andremo a votare. In questo senso noi abbiamo elaborato una proposta, perché altrimenti non vedo come il punto 3 possa inserirsi all'interno di un consiglio comunale, perché non si tratta di comunicazione. Per ora io mi fermo qua, perché gradirei avere una risposta. Noi una proposta l'abbiamo anche elaborata, però...
Ecco, allora, tanto per chiarire. Allora, il fatto che sia stato richiesto un consiglio straordinario, non stravolge quelle che sono le regole, i regolamenti del Consiglio Comunale, nel senso che uno ha diritto di un intervento per argomento, per cui io adesso non so se questo intervento esaurisce la sua posizione oppure se invece si vuole approfondire. Però ricorda il Consiglio Comunale che non necessariamente vengono portati punti da votare, nel senso che e libertà del Consiglio, come effettivamente è stato fatto nel minorato, porre un quesito portarlo al dibattito nel Consiglio Comunale, perché poi i singoli consiglieri, le singole forze politiche presenti all'interno del Consiglio Comunale possono esprimere i loro orientamenti, le loro idee, le loro idee. E quindi non è che ci sia, come dire, una sigla di votare qualcosa, se non c'è modo di votare, ci diciamo. Voi avete fatto questa richiesta legittimamente di discutere, discutiamo.
Allora noi chiediamo che vengano messi ai voti.
Allora lei deve fare una proposta per poter
inserire il
regolamento e dopo vedremo.
Allora
mi scusi, tanto per capire, il regolamento è un intervento per consigliere, il primo intervento, facciamolo come una richiesta, chiarimenti, se vuole fare il suo intervento adesso, è un atto di approfondire, di
non vuole sapere in anticipo quale sarà la proposta di voto?
Allora c'è la proposta,
cosa, dopo gli interventi che cosa andremo a votare?
Il regolamento dice che ognuno di noi ha diritto ad un intervento. Nell'intervento che le spetterà è pregata di dire quello che propone il consiglio, dopodiché siamo tutti liberi, in fase di dichiarazione di voto, di esprimerci circa la votazione sul documento. Allora c'è l'intervento e la dichiarazione. Intervento una testa, per cui procediamo. Prego.
Bene, allora comincio con l'intervento. L'intervento è sottoscritto da entrambe le minoranze. Poi è chiaro che ognuno di noi ha la possibilità di fare ulteriore intervento. Nei primi giorni di giugno 2016 il prefetto ha convocato tutti i sindaci e chiesto la loro disponibilità a un intervento, se eventualmente dottor Candia, noi l'abbiamo scritto, possiamo anche trasmetterle copia dello scritto, se questo può andare meglio. Il prefetto ha convocato tutti i sindaci e ha chiesto la loro disponibilità ad ospitare in ciascun territorio da un minimo di 4 a un massimo di 8 persone, invitando tutte le amministrazioni a un'assunzione di responsabilità e ad accogliere uomini e donne richiedenti asilo. Che cosa hanno deciso di fare il nostro sindaco e tutta la sua maggioranza? Di lavarsene le mani, di non occuparsi del problema, scegliendo così di delegare ad altri, in questo caso al prefetto, qualsiasi decisione in merito. Il sindaco ha inoltre deciso di non dare alcuna comunicazione in merito a noi consiglieri di minoranza. Da un giorno all'altro la frazione di Perarolo si è trovata a dover fare i conti con l'arrivo di circa 25 profughi accolti presso l'ex ristorante Gambini e gestito dalla società Insieme SRL Albergotto di Chioggia, la quale proprio a Chioggia già gestisce un ristorante albergo in cui sono ospitati circa 50 profughi. Il fatto ha provocato legittimamente forti reazioni, soprattutto tra i residenti che si sono riuniti in varie assemblee nel tentativo di avere risposte e supporto da parte della maggioranza che, ci teniamo a chiarirlo, non ci ha fatto partecipi in alcun modo. Ecco perché di fronte a tale grave situazione, confusa, illogica e irresponsabile, noi di De In Comune per Arcugnano, e siamo Arcugnano, abbiamo deciso di chiedere la convocazione urgente di un consiglio comunale che permettesse confronto, dialogo e informazione corretta e dovuta tra i cittadini eletti e la cittadinanza. Nel nostro statuto comunale, all'articolo 10,5, prevede che un quinto di consiglieri comunali possa richiedere la convocazione di un consiglio comunale. L'articolo 24,1 del regolamento del Consiglio Comunale prevede che per motivi di rilevante interesse per la comunità il sindaco possa invitare a partecipare alle discussioni in Consiglio Comunale rappresentanti di organismi di partecipazione popolare e di associazioni. Questa che istituzionalmente sarebbe stata la strada da adottare sin dall'agosto scorso, a ridosso del primo incontro organizzato dei cittadini di Perarolo, il nostro amato sindaco ha pensato bene di non impegnarsi istituzionalmente, preferendo gli incontri di quartiere, sicuramente meno vincolanti per l'amministrazione Pellizzari. alla nostra richiesta scritta e motivata per un consiglio comunale aperto anche ai cittadini, ha risposto no, e ciò è un fatto molto grave. In questa sede chiediamo al sindaco di dare fondate risposte e motivazioni per il mancato rispetto di quanto stabilito da statuto e regolamento comunale. Noi riteniamo che la grave situazione attuale sia il logico e naturale risultato di un'amministrazione miope che non ha saputo assumersi le proprie responsabilità, i propri doveri e che non ha voluto farsi carico in alcun modo e in nessuna forma di un problema di emergenza come quello dei richiedenti asilo. Se lo avesse fatto, il nostro comune avrebbe potuto decidere come gestire l'accoglienza e come ridistribuire in maniera più equa le presenze, che ricordiamo sarebbero state numericamente inferiori, stante le parole del prefetto. Se lo avesse fatto, non sarebbero subentrate società terze nella gestione dei profughi, ma il comune avrebbe scelto con intelligenza con quali cooperative e realtà del territorio lavorare per la realizzazione di un progetto degno di questo nome, per quanto complesso. Se lo avesse fatto, il comune avrebbe beneficiato di un rimborso pari a 35 euro al giorno per ogni persona accolta e non avrebbe dovuto pagare di tasca propria, sottraendo risorse economiche ai propri cittadini, come ha affermato l'assessore Bedin nell'assemblea pubblica svoltasi a Pedarolo il 1 agosto 2016. Se lo avesse fatto, il comune avrebbe avuto la concreta possibilità di controllare e monitorare in prima persona l'andamento della situazione. Dal nostro punto di vista si sarebbero dovute mettere da parte logiche di mera opportunità politica e si sarebbe dovuto lavorare da amministratori preparati, mettendo a punto progetti a lungo termine per il bene e per la serenità dei cittadini. Ci fanno ridere le fotografie pubblicate sulla pagina del comune e l'intervista creata ad hoc con i richiedenti asilo sullo sfondo che lavorano al muretto del municipio e un sindaco che ancora una volta fa finta di rispondere all'emergenza profughi. Tra parentesi, queste belle interviste patinate ci costano circa 7.000 euro ogni anno. A questo punto, in qualità di soggetti richiedenti, noi proponiamo di mettere ai voti una serie di domande e quindi di relative risposte a cui chiediamo il sindaco in maniera puntuale e precisa. No, le risposte mettiamo in votazione. Ci dia delle risposte, non ce le ha date in nessun altro luogo, precise. Io continuo. In qualità di soggetti richiedenti questo punto all'ordine del giorno, proponiamo che il deliberato posto al voto del Consiglio consista nella trascrizione delle risposte che il sindaco darà ai quesiti da noi posti in calce. Comincio a leggerle. Prima, in quale data e in quale forma il prefetto ha comunicato l'arrivo dei richiedenti asilo a Pedarolo? Seconda domanda. Dal momento che il primo e unico responsabile dell'accoglienza è il prefetto e quindi l'amministrazione a questo punto non ha alcun potere istituzionale in merito, come pensate di gestire l'inserimento degli immigrati nel tessuto sociale di Arcugnano? Terza domanda. Per quanto tempo la struttura ex Gambini potrà raccogliere richiedenti asilo? Quante persone la detta struttura può ospitare contemporaneamente? L'assessore Bedin ha dichiarato in un'intervista sul giornale di Vicenza al massimo 25 persone. Ultima domanda. In più occasioni lei, sindaco, ha affermato che il suo no all'accoglienza di richiedenti asilo è stato determinato da vari fattori, quali la mancanza di immobili di proprietà comunale in cui poter ospitare, ma anche la preoccupazione che l'arrivo di profughi ad Arcugnano potesse essere motivo di tensioni sociali. E adesso che cosa ci racconta, visto che ha deciso con la sua giunta di non occuparsi del problema? Grazie.
Bene, me lo produce, perché sennò mi pare di essere rischiatuto. La prima domanda, sì. Seconda domanda, no. Terza domanda, sì. Sbagliato, bene.
È arrivato Devo intanto comunicare che è arrivato Silvio, che è, non mi ricordo il cognome, che è il responsabile della cooperativa. Chi è che ha il microfono? È arrivato Silvio, che è il responsabile della cooperativa che gestisce i profughi a Peraloro, non della società, della cooperativa, in collaborazione con la prefettura. Lui è un grande esperto perché ne sta gestendo parecchi.
Grazie. Altra minoranza, d'accordo, ha sottoscritto questo documento?
Sì, l'abbiamo sottoscritto e visto che c'è il signor Silvio, poi ci dirà bene il cognome, ascolteremo quello che ha da dirci, visto che l'avete invitato, e poi ci riserviamo di avere anche noi un dibattito, in modo da poter chiarirci poi.
Allora, scusate prima, consigliere Sterchere, consigliere Carolo. Al di là delle partite di prima, aspettiamo perché le domande sono complesse. Non ce l'ho io. Scusa, ma io posso iniziare? Se vogliamo fare tipo rischia tutto.
No. Le rileggo la prima. In quale data il prefetto ha comunicato l'arrivo dei richiedenti asilo a Peraloro? Cerchiamo di essere seri e attendibili, grazie.
Era esattamente le ore.
Allora, guardate, io do una risposta molto volentieri, però vi do la risposta a tutto quanto. Adesso, perché si scherza, si scherza. Quando dopo, invece, no, ma per quanto mi riguarda,
però la cosa che mi ha colpito molto non è la identità delle domande, ma è l'assoluta inesattezza delle premesse. Per cui io non posso rispondere a delle domande senza chiarire ciò che avete affermato. Per cui io aspetto la coppia, se avete delle domande così utilizziamo la presenza di Silvio, ormai è conosciuto come Silvio, per cui ringrazio e ringrazio, perché effettivamente se ci sono delle domande anche tecniche sul ruolo, questo è il luogo giusto e abbiamo ritenuto che fosse opportuno.
Potrebbe anche presentarsi così ci spiegarci per l'autorità che fa.
Grazie, attento.
Dice come si chiama, dove viene, dove è la cooperativa, tutto, anche le cose basilari, perché non si chiama.
Bene, grazie. Non potete mai stare le domande per quanto riguarda il discorso. Bene, sentite, io ho dato una lettura veloce delle premesse, mi permetto di riprendere alcuni punti, quelli che ritengo essere più importanti della premessa prima di arrivare alle risposte e poi cercherò di dare una risposta. Allora, voi sostanzialmente nella prima parte del mio intervento dite che noi, il prefetto ha fatto questa riunione, ha chiesto a tutti i sindaci di ospitare da un minimo di 4 a un massimo di 8 persone, e invitando tutte le amministrazioni a un'assunzione di responsabilità. E questo è assolutamente vero, dice che il prefetto ha invitato tutti i sindaci, sostenendo che se tutti i sindaci ospitavano in quel periodo 4-8 persone a comune, l'emergenza di giugno sarebbe stata superata. Ma non ha mai detto, qua chiedo il confermo del vice sindaco che ha partecipato alla riunione, se tutto qualche cosa detto di correggermi, non ha mai detto che si stila un contratto, noi ne ospitiamo 4, 5, 8 sono e non uno in più in un comune di Arcuri. Non è mai stato sostenuto. Per cui questa premessa, come dire, se allora noi avessimo accettato di ospitarne 4, da questa premessa si deduce non ne avremmo avuto 25. Questa premessa è assolutamente inesatta, per non dire falsa. Per cui questo non è. Ferma. Allora, nei primi giorni del... Allora, senta consigliere, sa che io non l'ho mai interrotta, pur quando diceva delle cose che io giudico nel modo in cui adesso le dico. Per cui lei faccia la fantasia di avere altre tante educazioni, anche rispettare le idee degli altri come noi abbiamo rispettato le sue, e perciò di portare la pazienza che abbiamo portato anche noi nel suo termine. Allora, nel dire questo... E la premessa è assolutamente sbagliata, e siccome questo è un dischetto che sento girare, se avessimo accolto l'invito del prefetto di ospitarne 4, 6, 8, non avremmo avuto poi questa invasione di 25 migranti. Per loro si sa che il consiglio comunale, la nostra comunità, e questo non è assolutamente vero. Allora, cosa ha deciso di fare il nostro sindaco e tutta la sua maggioranza? Di lavarsene le mani, di non occuparsi di problema, scegliendo di delegare ad altri. Cioè, come se noi avessimo, come dire, vissuto nel limbo. La nostra posizione è chiarissima, e cioè noi al prefetto abbiamo detto no, noi non abbiamo gli spazi per ospitare migranti, punto. O qua dentro c'è qualcuno che vuole mettere i migranti dentro le scuole o dentro le palestre o dentro il municipio, lo dica qua in consiglio, che dopo avremo modo di dirlo poi a tutta la cittadinanza. Noi non abbiamo spazi per ospitare migranti in proprietà comunale, e noi l'abbiamo detto al prefetto in maniera molto chiara. Se poi si dice che il comune, come si prosegue nella premessa, avrebbe dovuto agire in prima persona e avrebbe dovuto fare cosa? Andare in giro per il comune a chiedere se hai un appartamento, un ospite, un migrante, oppure a chiedere alla cooperativa prenditi tu un carico che guadagni 35 euro al giorno, per cui addirittura il comune avrebbe beneficiato di un rimborso pari a 35 euro. Ma dove l'avete? Il comune non c'entra niente con queste cose. Se c'è una cooperativa che si occupa di ospitare migranti, è la cooperativa che prende i soldi. Perché? Perché quei 35 euro vanno in parte al migrante, in parte a tutte le operazioni tipo alloggio, di insegnamento della lingua, del bestiario e di quant'altro ne consegue per la gestione di queste persone. Per cui il comune cosa avrebbe dovuto fare? Dovrebbe essere stato da mediatore immobiliare con le persone per chiedere se i privati ospitavano i migranti? Assolutamente no. Mi dicono che la Caritas ci ha provato con scarsi risultati, ma comunque dopo la Caritas non deve entrare su questo. Allora, ritornando, il nostro amato sindaco ha pensato bene di non impegnarsi istituzionalmente, preferendo gli incontri di quartiere, sicuramente meno vincolanti per l'amministrazione. Ma per un tutto. Tanto noi non abbiamo quartiere quanto a lui. Secondo,
chi è che ha detto che le riunioni sono per tutto il comune, se sono fatte a Torri, e se le facciamo per Arolo, se le facciamo a Arcugnano Alto, o se la facciamo a Villa Balzana, una riunione pubblica, non è riunione pubblica perché la facciamo a Villa Balzana? Ma cosa stiamo dicendo? Qui l'abbiamo fatto a Perarolo, perché era Perarolo il paese in prima fila coinvolto dall'arrivo di questi migranti. E noi siamo andati, altro che sottrarci al Consiglio Comunale a Perarolo, noi siamo andati in paese a metterci la faccia e a parlare direttamente con le persone, non nascosti dentro un Consiglio Comunale a parlare di queste cose. E noi le cose che avevamo da dire le abbiamo dette direttamente alla gente preoccupata, e con una grandissima, una fortissima tensione sociale, noi siamo andati sul territorio a mostrare la faccia e a spiegare ai cittadini quello che stava succedendo. Altre che incontri di quartiere, sicuramente meno vincolati al territorio. Altre voi a gestire un'assemblea pubblica con la popolazione e dirgli che arrivano 25 migranti. Altro che meno vincolante per l'amministrazione. Noi ci siamo fatti carico delle nostre responsabilità e appena abbiamo avuto la comunicazione del prefetto, nel giro di 24 ore abbiamo organizzato la riunione e dopo due giorni l'abbiamo tenuta nel paese che ospitava i migranti. Altro che come dire, incontri del quartierino meno vincolati per l'amministrazione.
A dire la verità, c'era il vice sindaco, non il sindaco.
Sì, quella cogione. E arriviamo anche lì. Allora, in quella frangente sono stati fatti, e qua mi sono fatto fare tutta una relazione, l'indizione è stata fatta, ripeto, dal giovedì 28 luglio, qua do una prima risposta, ma dopo ritorno sulle domande puntuali, durante il Consiglio Comunale è arrivata la telefonata del prefetto, alla quale il nostro vice sindaco non ha risposto perché è precedente. Finito il Consiglio, ha richiamato il prefetto, per cui verso le 10 di mattina, 9.59.03 secondi, ha telefonato al prefetto e il prefetto gli ha risposto che gli comunicava solo ed esclusivamente per cortesia istituzionale che sarebbero arrivati 25 migranti a Perarolo, senza specificare neanche il posto. Il primo agosto, noi abbiamo fatto questa riunione con la cittadinanza, e quindi pensate, 28 luglio, 1 agosto, cittadinanza, abbiamo fatto questa riunione con i cittadini a Perarolo con avvisi pubblici posti nelle bacheche comunali, perché in tre giorni non avevamo di sicuro tempo per, come dire, mandare le letterine con il francobollo a casa. Abbiamo fatto questa indizione di questa riunione con avvisi pubblici nelle bacheche comunali per informare la cittadinanza. Noi siamo andati sul territorio di Pace e affrontare le preoccupazioni delle persone. Il 3 agosto mattina dopo ritorniamo su questo discorso. Per cui, alla faccia degli incontri di quartiere meno vincolati per l'amministrazione, se voi affrontare 80 persone di cuore cite, dopo ditemi se sono meno vincolanti rispetto alle discussioni importanti. Comunque, non abbiamo saputo assumerci le nostre responsabilità, noi ce le siamo tutte fino in fondo e ripeto, siamo andati incontro alla cittadinanza mostrando la faccia e assumendoci fino in fondo le responsabilità e dicendo la verità fino in fondo. E poi il discorso di sorvolo sul comune avrebbe beneficiato di un negozio. Ma dove? Allora lei mi cita un comune che riceve 35 euro al giorno e che gestisce direttamente l'accoglienza dei migranti. Me ne citi uno. Il comune non... Ma qual è il vecchio? Io sto dando una risposta molto precisa. Non c'è un comune che...
Posso? Forse la consigliera Stelker vuole dire che visto che il comune aveva finanziato e creato la cooperativa sociale, il comune poteva tramite la cooperativa sociale comunale, comunque finanziata dal comune, occuparsi direttamente di queste cose, in modo da avere una gestione diretta di queste persone.
Allora,
se interpreto bene quello che vuole dire la consigliera.
Allora, noi abbiamo chi ha scritto il documento, fermi. Noi abbiamo chi ha scritto il documento, abbiamo l'esegeta che ci spiega quello che intendeva dire chi ha scritto l'argomento e noi abbiamo qua un responsabile di una cooperativa al quale faccio la domanda, perché guardate che su questi argomenti o si parla a ragion veduta o se no si fanno delle figure che meglio
nascondersi da qualche parte, perché se noi, anche avendo avuto la nostra cooperativa, noi la nostra cooperativa non l'avremmo mai potuta mettere in campo, perché soltanto le cooperative che hanno maturato esperienza per un periodo di tempo sufficientemente lungo, che dopo ci spiegherà, possono essere incaricate dalla prefettura di prendersi in carico queste persone. La nostra cooperativa o qualsiasi altra cooperativa presente nel nostro territorio non avrebbe mai potuto farlo. Poi, se qua scrivono che il comune avrebbe beneficiato di un rimborso pari a 35 euro al giorno, però poi mi spiega il consigliere Gozzi che la consigliera Sterker intendeva non il comune, ma eventualmente una cooperativa terza, che comunque lasciamo stare qua, questa è una corbelleria unica, grande come una casa, lasciamo stare perché la cosa scritta qua non ha assolutamente alcun senso. Adesso arriviamo, fate queste precisazioni sulle premesse, perché è bello, come dire, fare delle premesse infarcite di un sacco di problemi e poi arrivare a delle domande che comunque vengono incanalate su un binario assolutamente fuorviante. Allora, in quale forma, in quale data, in quale forma il prefetto ha comunicato l'arrivo dei richiedenti asilo a Perugia? 28 luglio, ore 10 di mattina circa. Dal momento che il primo e unico responsabile dell'accoglienza è il prefetto, e quindi l'amministrazione a questo punto non ha alcun potere istituzionale in merito, come pensate di gestire l'inserimento degli immigrati nel tessuto sociale di Perugia? Non esattamente come stiamo facendo adesso. E cioè, questi 25 migranti sono arrivati per volontà del prefetto e non dell'amministrazione. L'amministrazione comunale ne ha preso atto, ha stipulato una convenzione con la società, con la cooperativa, in modo che cooperativa e società, SRL comune e cooperativa, in modo che abbiamo stabilito i reciproci ruoli per l'utilizzo in forma volontaria dei migranti nel nostro territorio per lavori, diciamo, di pubblica utilità, quali passare strade, pulire, tagliare o togliere l'erba dalle nostre zone e quant'altro. Per cui questo è quello che abbiamo fatto, e cioè abbiamo stipulato questa convenzione per dare regolarità all'azione dei migranti sul nostro territorio. Cosa vuol dire regolarità? Vuol dire che sappiamo chi paga le assicurazioni, chi è il datore di lavoro nei casi di infortuni, quali sono gli ambiti entro i quali questi migranti lavorano, diritti e doveri reciproci, in modo che la cooperativa sa quello che è di sua competenza, il comune sa quello che deve mettere a disposizione nel caso i migranti lavori nel nostro territorio, e tanto per capirci, quello che mette a disposizione il comune sono scorte, quadrini, Marte, per dopo non far fare voli pindarici di fantasia a nessuno. 3. E su questo discorso io chiudo l'argomento ribadendo che noi non li abbiamo ospitati, non li abbiamo voluti, non abbiamo dato la disponibilità al prefetto perché non abbiamo spazi pubblici dove ospitare. Ma siccome amministrazione noi fino in fondo rispettiamo la dignità di ogni singola persona, che sia migrante da qualsiasi parte del mondo, arrivi nel nostro territorio. Per cui noi la dignità la riconosciamo. La dignità vuol dire anche trovare un modo per utilizzare o per valorizzare la loro disponibilità, la loro volontario, in modo che la nostra comunità si senta un po' più serena nel vedere queste persone per le nostre strade a lavorare, anziché davanti a un albergo o a un bar. Per quanto tempo la struttura ex Gambini potrà accogliere richiedenti asilo? Quante persone la detta struttura può ospitare contemporaneamente? L'assessore Bedin ha dichiarato in un'intervista sul giornale di Vicenza al massimo 25 persone. Attualmente la struttura è abilitata per 25 persone. Nulla toglie che nel suo diritto di privato gestore, la SRL, o non tanto la cooperativa, per il contratto ce l'ha la prefettura con la SRL, poi la SRL ha coinvolto la cooperativa per la gestione di tutte le cose che ha spiegato prima il signor Silvio. Allora, nulla toglie che un domani questi possono aprire anche il fatto per essere chiari, e questo esula dalla volontà del comune, esula da qualsiasi patto si possa costituire con la prefettura. Tanto per capirci, Vicenza, che non è della nostra orientamento politico, penso che tiri 35 euro al giorno con il comune è grande. Penso che Vicenza abbia un rapporto di sana dialettica con il prefetto. Penso che Vicenza, che ripeto, non ha il nostro orientamento, non ha questa, la nostra sensibilità, ha sicuramente una sensibilità molto maggiore rispetto a questi triviali consiglieri di maggioranza. Come dire, ha un rapporto dialettico e conflittuale con il prefetto, perché nel momento in cui il prefetto ha voluto utilizzare un capannone per scippare nell'emergenza di immigrati, ha giustamente, il sindaco Ariati ha giustamente, giustamente ribellato contro questa idea. Allora, 25 persone attualmente, nulla toglie che nella libera attività dell'impresa, sia della SRL che del titolare, del proprietario dell'immobile, queste 25 persone non possono aumentare. E non c'è nulla che il comune possa fare per determinare il numero massimo di persone ospitate all'interno del comune. Punto 6. In più occasioni lei, sindaco, ha affermato che il suo no all'accoglienza di richiedenti asilo è stato determinato da vari fattori, quali la mancanza di immobili di proprietà comunale in cui poter ospitare i migranti, ma anche per la preoccupazione che l'arrivo di profughi ad Alcignano potesse essere motivo di tensione sociale. Risposta? Sì. E adesso che cosa ci racconta, visto che ha deciso con la sua giunta di non occuparsi del problema? Questa è un'affermazione vostra, perché noi del problema ci stiamo occupando, ci stiamo occupando come Comicondo, e sempre nella posizione che noi non abbiamo spazi pubblici per ospitare i migranti, siamo fortemente preoccupati della tensione sociale che c'è nella nostra popolazione e che l'intervista non è stata né organizzata né c'è stata nessuna regia. La persona che stava conducendo l'intervista ha visto una persona che, tra l'altro, io ho scoperto e mi ha sorpreso per la sincerità con cui ha risposto, e lì vicino c'era un'altra signora che mi ha colpito altrettanto per la risposta. Se non vi ricordate qualcuno il primo signore, che il signore di Cerro di un ospedale, se la chiamasse ha detto, il pano questo qui, congiunto preso. Secondo, ha detto, e lei dove manderebbe questi migranti? Casa loro, via, tutti casa. Ma sai, l'intervistatore, il prefetto cosa dice? Non è che sei cosa di un canone, non ti fai, si porta a casa sua. Allora, questo ve lo dico, non per ribadire la trivialità, ma perché quello che ha risposto questa persona, è inutile che ce lo dica, ma studiamo, lo pensa la stragrande maggioranza. In forme magari meno violente, meno d'impatto, ma la preoccupazione è una preoccupazione. E se vi ricordate, la signora che poi è stata intervistata in seguito, cosa ha detto? Ecco, io sono una persona anziana, ho lavorato e versato contributi per 50 anni, ho una figlia disabile al 100%, dobbiamo ricoverarla perché noi non abbiamo più le forze per poterla seguire, non c'è nessuno che ci sia. È stato spendere 35 euro per il migrante, per il cittadino, e noi dobbiamo lavorare per fare sacrifici. Cresciuta questa figlia disabile, non ce la facciamo più, nessuno c'è.
Perché non ci fa carico di queste battaglie? Perché non ci fa carico di queste battaglie?
Certo che ce ne facciamo carico, è quello.
Beh, che non ho visto, però.
È questo che stiamo dicendo, e non c'è tanto bisogno di sbandierarmi contro di noi. Le cose bisogna fare nel concreto, non nella stesura di queste,
ma,
di questi
lei,
documenti.
Ma lei concluda
questo, dopo la tua diritto di parola. Per cui queste sono le risposte che ho da dare alle domande formulate, le precisazioni di dovere per tutte le premesse, e per cui io sono qua pronto a capire quali sono le posizioni delle comunità. La posizione vostra è quella di invitare l'amministrazione comunale a favorire la solidarietà di ulteriori migranti, di avere una politica attiva di ospitalità, come si deduce da questo, da questa premessa? Cioè, voi chiedete al sindaco che si faccia parte attiva per trovare immobili, per trovare appartamenti, per trovare stabili, per ospitare migranti? Questo che state dicendo. Se questo è la vostra posizione, vi prego di dire.
Posso, sì. Io ho visto che lei ha invitato qua il signor Silvio, che ringrazio per la presenza, non ho nulla da dire, beh, forse qualcosa avrei da dire, e cioè faccio anche una parentesi, quando mi dice che i ragazzi si stanno abituando e è stata un'esperienza molto buona, ci credo veramente, ci credo fino in fondo, perché Arcugliano, per loro nello specifico, è comunque una comunità intelligente, aperta, sviluppata, con persone che sono rimboccate le maniche fino adesso, comunque timorosa di quello che non conosce, comunque preoccupata per il futuro, visto che c'era la figlia disabile che è stata mantenuta dalla madre. Quindi sicuramente siamo vicini a una città, non siamo un paese sperduto in mezzo alle montagne, quindi sicuramente l'esperienza che queste persone hanno nei confronti di Arcugliano non può essere che migliorativa per loro. Forse l'opposto non si può dire, queste persone vanno sicuramente verso il meglio, però loro non stanno andando verso il meglio accogliendo queste persone. Magari se accogliessimo qualcun altro potremmo riuscire ad andare anche noi verso il meglio. Però chiudo qui la parentesi. Io ringrazio l'intervento del sindaco, però lo invito ad invitare qui telecamere, visto che si fanno interviste, giornalisti, la signora che ha il problema della madre e della figlia disabile, perché queste sono le battaglie da fare. È giusto quello che dice, che lei non può fare niente perché il prefetto l'ha scaricato. Forse se ci fosse un rapporto magari un po' più stretto con la prefettura, si poteva evitare di avere 25 persone qui e forse in futuro altre 25 nell'apertura di nuove stanze. Perché anch'io come ex sindaco ho avuto la possibilità di scegliere di avvicinarmi alla prefettura, di dire no, non sta mandandomi 10 persone, mandamene 4 e 4 mi sono arrivati. Però alla fine lo decide il prefetto. Se il prefetto decide e dobbiamo o torto collo farsi carico della situazione. Però io non ho visto questa battaglia. Io ho visto che lei si è dato da fare, si è tirato sulle maniche, ha dato incarico da destra, ha dato incarico a sinistra, però io non ho visto un sindaco che dà battaglia per evitare questa cosa. Non ho visto telecamere questa sera assieme al signor Silvio, che rispetto moltissimo del suo lavoro, per dimostrare questa cosa. Ed è questo quello che alla fine mi ha detto che viene da fare.
Allora, una risposta. Allora, le battaglie, ma perché ormai siamo nel mondo della comunicazione, dei media, non è perché le battaglie si fanno così, cioè non si fanno con telecamera. Cioè le battaglie, io comunico alla cittadinanza attraverso i media, la battaglia io la faccio nelle sedi istituzionali, e noi nelle sedi istituzionali, cioè di questo intervento per precisarlo, mi rendo conto che prima non l'ho comunicato con precisione. Noi dal 28 luglio con la prefettura abbiamo contatti molto quotidiani, perché dal 28 luglio siamo sempre deciso di mandarci in casa. La considerazione politica che io faccio adesso, al di là della ho dovuto anche affrontarla, è che qua, signori, noi il tentativo di questa amministrazione è stato quello di tenere Arcugliano come un'isola felice, perché è vero, quando arrivano questi migranti, che sono ragazzi che hanno ormai purtroppo, dico, che dopo per la mia età, dopo per la mia età, ma sono ragazzi che hanno e quando li vedi in faccia, cioè quando passi dall'etichetta migrante, che è un concetto che ti spaventa, che ti incute, no, ansia, eccetera, e li guardi in faccia questi ragazzi, capisci che sono ragazzi ai quali è quasi impossibile non dare una mano, e vedi la persona, non vedi il migrante, vedi la persona. Per cui, detto questo, la nostra politica è molto chiara, ed è quella di, come dire, nel ribadire le nostre posizioni, che sono quelle anche di farci carico delle paure, delle tensioni che sono presenti nella nostra comunità. Una volta che ce le abbiamo qua, inserirle più possibile in modo più, più corretto possibile all'interno della comunità attraverso la disponibilità che loro danno e ribadiscono. È una disponibilità che noi non possiamo prendere, ma che i migranti possono dare come lavoro di noi. Questo sia chiaro anche per tutti. Tutti questi migranti, 25, questa disponibilità l'hanno data e noi stiamo cercando di organizzarla. Guardate che non è facile, perché hai a che fare con il tecnico, hai a che fare con delle resistenze che non sono resistenze da razzismo, sono resistenze di un ufficio tecnico che si chiede ma di chi è la responsabilità, ma chi gli fornisce i mezzi, ma chi li coordina, ma chi li segue, ma chi gli dice come fare, cioè non è che tu metti una scopa in mano a uno di due bambini, bisogna che ci sia qualcuno, bisogna che ci sia qualcuno che li segue, che li insegni, cioè. Per cui le resistenze non sono resistenze da grettezza umana, sono resistenze da persone che anche loro nell'arrivo di questi migranti vedono un svolgimento delle loro abitudini professionali. Per cui, ritornando al discorso dell'Arcugnano Isola Felice, cioè noi ci abbiamo provato, abbiamo cercato di mantenere una casa. Il problema vero è che ormai siamo in un mondo in cui queste migrazioni, che sono migrazioni focali, come dire, coinvolgono inevitabilmente prima. E da noi, io mi sono permesso di dire, lo ripeto, non è che la porta abbia bussato, la storia abbia bussato la nostra porta. La storia ha abbattuto la porta di Arcugnano ed è entrata con una prepotenza che l'emergenza impone. Per cui io non sono d'accordo con il prefetto, perché io preferirei che quando ci mandi in grande, a noi, come a qualsiasi altro comune, ci fosse un dialogo, ci fosse, come dire, anche una preparazione in modo che anche gli amministratori possono parlare con i loro cittadini. Ma detto questo, non concordo con il prefetto, contrasto la sua scelta di mandarci in città migranti, però capisco fino in fondo la difficoltà del suo in questo momento di assoluta emergenza, lo dico a voi consiglieri. Per cui guardate che l'impressione che ho io è che 25 è l'inizio, stabilisci con il prefetto 4 e non più 4. Quanto che 4 più 4? Ci stiamo vivendo un'emergenza continua e di fronte all'emergenza continua il prefetto appena avrà la disponibilità si piazzerà dove avrà la disponibilità. Se Gambini, se la SRM avrà una agibilità dei locali che da 25 andrà a 50 è matematico che arriveranno. Questo ve lo dico perché abbiamo tutti una percezione del problema. Per cui non puoi trattare, contrattare nulla con la prefettura, perché la prefettura in primis deve affrontare un'emergenza che sconvolge qualsiasi regola di rapporti istituzionali. Per cui cerchiamo di mantenere la civiltà che ci distingue, cerchiamo di tranquillizzare i nostri cittadini, ma cerchiamo, come dire, di avere una sana e pragmatica politica di rapporti con i migranti che non si basa su posizioni ideologiche ma che fa fondo allo spessore della nostra spessore valoriale della nostra comunità, che ci permetta di diminuire o minimizzare i timori, ci permetta di massimizzare invece la disponibilità e la generosità che hanno questi migranti nel lavorare per il mondo. Questa è la posizione nostra, dopodiché se volete io vado avanti con le date, le cose che abbiamo fatto su questo argomento, parliamo di cose più interessanti. Prego.
Allora, io la ringrazio per questo e la capisco da lei seduto su quello, però non ho sentito nulla che riguardi cioè, comprendo che lei voglia cercare in qualche modo di convincere i cittadini che questo è un evento epocale, che dobbiamo rendere conto che la situazione è questa e che dobbiamo accettare, ma io non ho sentito nulla di un sistema di sicurezza, non ho sentito niente che mi dica che ha fatto un progetto per i nostri vigili, i nostri carabinieri,
per far sentire meglio i nostri cittadini e le nostre case. Non ho sentito nulla sul fatto che noi abbiamo avuto i nostri nonni, i nostri genitori e noi stessi che abbiamo pagato l'ira di Dio per avere questa Italia gangherata finché vogliamo, ma che è ancora un paese civile, e che oggi ci sono persone che ci arrivano a frotte, a migliaia di persone a volte, insomma, di barconi che ci arrivano e che sfruttano la nostra comunità, i nostri risorse, i nostri risparmi, le nostre comunità, i nostri paesi, gli hotel che ci siamo costruiti per una vita migliore. Io non sto dicendo che loro non possono venire qua e che non bisogna accoglierli, ma io dico che dalle sue parole io non ho avuto l'impressione di essere difeso. Ho avuto l'impressione che lei ci vuole assolutamente convincere che questa cosa è ineluttabile, è accettabile e dobbiamo mettercela via e basta. Cioè, paghiamo, li manteniamo, ci ritroviamo sul territorio del Pugnano, abbassiamo la qualità della nostra vita e non possiamo farci niente. E nessuno ti dice, ops, scusate. No, io le posso anche accettare queste cose, ma pretendo che la mia amministrazione, quella che è davanti a tutti quanti, mi dica attenzione, perché Paolo Gozzi è l'ultimo cittadino di Arcugnano, deve essere difeso al pari dei diritti che queste persone oggi dall'alto ci calano e devono avere. E io questo non ho sentito da voi. Questo non ho avuto.
Allora cercherò di spiegare. Effettivamente mi pare che ci siano due impostazioni molto diverse, nel senso che mi pareva di aver colto dalle premesse e dalle domande che si invitasse l'amministrazione a una politica più attiva di accoglienza, cioè di avere un protagonismo maggiore rispetto a quello che avete definito da Ponzio Pilato, che ripeto non è da Ponzio Pilato, perché noi abbiamo detto in modo molto chiaro, non prefetto pensaci tu, noi abbiamo detto esattamente prefetto, noi non vogliamo perché non abbiamo gli spazi autoritari, quindi una posizione di una chiarezza e di una nettezza assoluta. Detto questo, consigliere, noi ci siamo ritornati una volta in consiglio sul discorso della sicurezza, il discorso delle telecamere, sul discorso della protezione attiva e passiva dei cittadini, ma davvero che tante variazioni di bilancio. Oggi stesso ci torneremo con una variazione di bilancio per una seconda tranche di video sorveglianza. Tra parentesi, i carabinieri sono usciti in 10 ore a catturare i malviventi grazie alle telecamere che abbiamo installato circa 6 mesi fa. Ai barchi, in modo particolare, di Sant'Agostino, il suo Targa System, sono riusciti nel giro di Pedro a inserire gli autori, o meglio, all'auto rubata che è stata utilizzata per compiere una rapina, che è stata poi vista in determinato casolare, e in quel casolare poi sono andati a fare i che si riparavano a fare. Questo per mettere la parte. Però detto questo, il problema della sicurezza è un problema così complesso che, come dire, noi possiamo dare il nostro contributo con il sistema delle telecamere, della videosorveglianza, ma che può arrivare fin lì, nel senso che le competenze nostre, si sa che sono molto limitate, che non possono, come dire, arrivare fin dove arriva oppure da dove comincia la competenza delle forze dell'ordine, carabinieri, policiali. No, detto questo, io non è che dica la cosa è inevitabile, io dico solo e ribadisco che il prefetto ha una prerogativa, che è quella di mandarci quanti migranti vuole laddove abbia la disponibilità da parte dei privati di accoglienza. Noi non possiamo farci niente, non è che io debba giustificarmi. Questo dovrebbe esserci qua il prefetto a parlare, a discutere e a relazionare al consiglio e tramite il consiglio della cittadinanza. Noi abbiamo soltanto da prendere atto di queste decisioni del prefetto, al quale abbiamo detto a giugno, ribadito ad agosto, che noi non li vogliamo per i motivi che ho testé detto, e che una volta detto questo il prefetto, come dire, penso che si sia sentito dire o dare questa risposta esattamente da, non dico tutti i sindaci, ma da tantissimi altri sindaci, prende atto e va avanti e fa quello, esattamente quello che vuole, ma non, ripeto, per cattiveria, ma perché lì per prima deve comprare una gente alla quale dare una risposta. Allora, il comune che si vede arrivare questi migranti, cosa può fare? Esattamente quello che abbiamo fatto. Cioè cercare di utilizzare la loro disponibilità, la loro generosità, perché ricordo ancora una volta che i migranti che lavorano lavorano per il loro buon cuore, cioè non c'è una legge che li obbliga a lavorare, perché la nostra legge dice soltanto che noi dobbiamo ospitarli. Per cui quando sono arrivati questi 25 volontari, migranti, abbiamo contattato prima la SRL, poi la cooperativa, abbiamo chiesto se questi migranti davano la disponibilità al lavoro volontario. Per onestà devo dire che tutti i 25 hanno sottoscritto questa disponibilità. Noi cerchiamo di utilizzarli al meglio delle nostre possibilità e, della verità, questi primi mesi abbiamo avuto qualche risultato. Nessuna cosa eclatante, ma almeno abbiamo visto.
Non ho risposto alla mia domanda. Lei mi sta elencando quello che avete fatto per i migranti, ma per il povero Pirla Paolo Rozzi, l'ultimo cittadino di Orfiano, cosa hanno fatto? Lei cosa ha fatto per i cittadini di Orfiano? Io questo voglio sapere.
Allora,
non per i migranti,
sì, sì,
ma per il cittadino. Voglio sapere cosa ha fatto per il cittadino di Orfiano. Ed è importante questa risposta, perché pone lei e la sua amministrazione o da una parte o dall'altra di un video. E io voglio capire qual è il suo video, perché lei in questo momento sta navigando a vista, perché purtroppo le è capitato questa situazione da capo e collo, e ripeto, io non mi sento, come vi ho detto anche nel momento caldo della situazione, di criticarla, e non lo faccio. Però di criticarla o di attaccarla o di fare la parte politica che avrei potuto fare in molto, diciamo, serenamente, anche visto di trascorso. Però in realtà io non ho ancora sentito cosa ha fatto per il cittadino napoletano che si è trovato in questa situazione.
È una domanda molto difficile da dare una risposta, nel senso che quando ti vedi arrivare 25 migranti che il prefetto ti ha imposto, cioè ti ha scaricato nel tuo comune, il problema che tu devi affrontare come amministratore, sindaco, assessore, consigliere comunale, qual è? È quello di capire qual è la strada più giusta per trattare correttamente i 25 migranti, che prima che migranti sono esseri umani, e dare con questo comportamento interpretazione ai valori più autentici della nostra comunità, previsto. Secondo, e al proposito, sia chiaro, noi non siamo della parte politica o della parte culturale o della parte valoriale che dice, purtroppo, che bisogna sparare in mare, bisogna cacciare via o quant'altro. Noi siamo della, quindi la nostra convinzione è che le persone sono osservate, vanno accolte e vanno gestite. Dopodiché, e questa è una mia convinzione personale, perché non vinco nessun altro consigliere, penso anche che a una persona che tu ospiti nella tua comunità italiana, regionale, provinciale, comunale, penso che lo Stato debba sentire su di sé il dovere di dare una risposta in tempi rapidi e non in 2 anni. E in 2 anni avere l'obbligo di mantenerlo a 32 euro in più o 35 euro, perché questo è il fattore che crea la tensione sociale. In tutta una fascia sempre più estesa di popolazione che vive nell'indigenza o nei limiti dell'indigenza, che non ce la fa arrivare a fine mese, che vede la propria figlia portatore o portatrice di handicap senza alcun aiuto, senza alcun sostegno, dopo vede questo fiume di denaro che va verso persone che arrivano in altre parti d'Italia. Allora, continuo con la mia convinzione personale, dico che uno Stato dovrebbe sentire su di sé la responsabilità di dare risposte a rapide. Secondo, penso anche che uno Stato debba sentire su di sé la responsabilità di rimpatriare le persone che non hanno diritto di rimanere. Non soltanto di dire tu non puoi restare, tieniti un foglio di via, anche la mano, che dopo questo genere di casi, tutta una serie di devianze che purtroppo sentiamo e viviamo sulla nostra pelle come ansie, come timori quotidiani. Questo penso. Terza cosa, ripeto, per farlo personalmente, penso anche che sarà molto più efficace fare come si è fatto con la Turchia, cioè creare delle zone fuori dai nostri confini dove ospitare queste persone che vengono da regioni molto più ampie e valutare la loro, come dire, la legittimazione ad essere ospitati in Italia e in Europa come rifugiati politici o come persone che fuggono da guerre o come persone che hanno diritto di venire. Per cui questa è la mia convinzione personale. Ritornando a noi, cosa faccio io per i cittadini? e io cerco intanto di non far esplodere la tensione sociale. Questo è il primo problema, e non è una cosa scontata, perché guardate che quello che ha detto quel signore nell'intervista è la cosa che senti più o meno direttamente, più o meno da in larghissime fasce. E purtroppo questa miscela esplosiva non ha aspettato che della scintilla per esplodere. E sta a noi amministratori cercare di tenere il clima il più sereno possibile e di normalizzare il più possibile la situazione. Secondo, cercare di tramutare da motivo di tensione, di ansia, per esempio dei bambini, un'opportunità per la nostra comunità. Hanno diserbato tutte due volte via Montelungo e i nostri stradini non avevano tempo di diserbare. Hanno pulito come mai è stato pulito torri per tutte quelle erbe che vengono, sapete, negli intestini dei marciapiedi, tra l'altro. Non è mai stato così pulito. E questi quattro ragazzi in rotazione hanno lavorato, mi pare, per un paio di settimane. Hanno pulito, hanno spazzato dalle foglie tutta strada del Raccosso, hanno spazzato strada del Gassara, hanno verniciato, insomma, hanno fatto tutte queste cose che per me hanno un significato molto superiore dell'utilità in 7 anni, perché hanno permesso di vedere questi migranti, per chi aveva voglia di vederli, di sereni, non come un pericolo, ma come una risorsa. Ovviamente sullo sfondo c'è sempre questo grandissimo timore, che fra i 25 ragazzi che si anche magari che magari dia qualche problema alla comunità, e che rappresenta quella scintilla che fa parte di un incendio che prevede il segno di incendio. Però, ripeto, quello che noi possiamo fare, e noi lo facciamo cercando di mettere in rete e a sistema tutte le forze in campo, perciò la SRL che sta facendo il suo lavoro e che ha uno sguardo molto imprenditoriale su. Cerchiamo di mettere in rete la cooperativa che invece ha un'esperienza consolidata nella gestione di queste persone, in tutte le loro sfaccettature. Perché quando parli di migranti, ripeto, parli di una categoria omogenea, parli di gente che viene dalle regioni subsahariane come i nostri 25, la maggioranza di cattolici, ma come ci sono tra i migranti, gente che viene dal Siria, dall'Egitto, dal Nord Africa, che penso rappresenti da un punto di vista di religione, di cultura, di abitudini, un mondo completamente diverso con tutte le sue complicazioni che sono. Questo stiamo cercando di fare, stiamo cercando di raggiungere un equilibrio che è difficilissimo, ma che ripeto è nostro dovere perseguire. Dopodiché, signori, cerchiamo di capire anche qual è la posizione di ognuno, perché se voi mi chiedete una politica più attiva nell'accoglienza dei migranti, la mia risposta è: se mi dite fai del tuo meglio per gestire questa situazione di emergenza, per portare rispetto a tutti gli esseri umani che ti sei ritrovato nel tuo territorio e cercare di inserirli nel tessuto sociale nostro attraverso il lavoro della famiglia, e siamo apertissimi ad accogliere qualsiasi suggerimento venga da chiunque, minoranza o consigliere di maggioranza, ci aiuti a migliorare la nostra posizione, perché è una posizione inevitabilmente che sconta il nostro senso. Non è una cosa alla quale siamo abituati, una tecnologia, come dire, metabolizzato o danni, una cosa che stiamo cercando di metabolizzare. Per cui con tutti i limiti, i errori e gli esperimenti. Questo è quello che cerchiamo di fare. E ripeto, qua penso, spero che nessuno sia dalla partita magica, è col lavoro quotidiano, col consenso, con l'equilibrio che si deve cercare di avere anche in situazioni impreviste come queste. Ci sono altri interventi? Se avete delle domande anche relative ai costi, al ruolo della cooperativa, ai tempi di permanenza, tutte quelle domande che normalmente io mi sento rivolgere dai cittadini, che abbiamo, come dire, una persona che ha esperienza, che ha la possibilità di dire, dare delle risposte al di là del dibattito politico, al di là del confronto che c'è. Se ci sono domande da fare. Bene, allora se non c'è nessuno che deve andare a proporre, visto che non c'è nessun documento da votare, non c'è nessuno da votare, io dichiaro chiusa la discussione, ringrazio il signor Silvio per la disponibilità. Ovviamente questo è un punto di riferimento per tutti, per cui anche per i consiglieri comunali che avessero, spero che ci sia la disponibilità di parlare con l'amministratore, nel senso che magari viene una domanda, un dubbio, si voglia approfondire qualche aspetto del progetto.
Ecco, due parole volevo dirle anch'io, visto che mi sono trovato mio malgrado a gestire questa emergenza fin dall'inizio, con il prefetto che non mi ha pressato, mi ha preso per le orecchie per la lettera che gli avevo scritto, per cui mi sono trovato un po' spiazzato per l'esperienza che c'era, perché non riuscivo neanche a capire con chi rapportarmi, cosa fare. Il nostro impegno come gruppo di maggioranza è costante, personalmente vado in sede tutti i giorni per vedere, per capire, perché ci sono sempre piccole cose da tarare, tanti argomenti su cui parlare anche con la gestione dell'SRL. Fortunatamente è arrivato Silvio che dall'alto della sua esperienza ci sta dando tante dritte, ci sta aiutando molto. Ma oltre a ringraziare lui, volevo ringraziare anche gli uffici, soprattutto il sociale e l'ufficio tecnico, per tutto il tempo, per tutta la passione che ci mettono nella gestione di questa emergenza, perché anche loro, come diceva il sindaco, si sono trovati ad affrontare qualcosa di cui non erano sicuramente a conoscenza e mi sembra che lo stiano facendo con grande passione e anche con grande professionalità.
Bene, grazie.
Bene, grazie mille. Bene, passiamo al punto numero 4.
Scusi Sindaco, allora, all'inizio di questa discussione avevamo proposto come consiglieri di minoranze che e voteremmo in questo senso, penso. L'ha deciso lei da solo adesso che noi non andiamo a votare. Io prima avevo fatto una richiesta, almeno diamo una risposta, passiamo i voti, non passiamo i voti, però lei mi spiega anche il perché.
Mi scusi, consigliere.
Ah, no. Ormai sono stordita da mezz'ora di chiacchiere, almeno arriviamo a un dunque. Non passiamo al punto successivo. Mi scusi.
Mezz'ora di chiacchiere. Pensavo che avesse apprezzato il nostro tentativo di rispondere ai suoi quesiti arrischiativi. Io spero di aver dato una risposta sufficientemente esauriente. No, ma scusi. Allora, si mette in votazione, in deliberato, una manifestazione di intenti, ma io da 20 anni dentro, non ho mai sentito chiedere di mettere in votazione dei domande. Per cui io veramente, ma sono agli atti, tutto quello che noi diciamo viene registrato e viene e resta nella storia di questo comune, perché viene poi anche votato nel consiglio successivo. Per cui cosa votiamo?
Allora, lei io quello che ho detto, io non metto ai voti nulla, come ho dichiarato che non si faceva un consiglio comunale. Perfetto, prendiamone atto, non votiamo nemmeno le risposte che lei ha dato, non votiamole, però lo dichiari, non dichiaro chiuso l'argomento e passiamo oltre. Mi scusi?
Io non so se lei si rende conto.
Io ho fatto una proposta, alziamo le mani, abbiamo fatto una proposta di votare le risposte, alziamo le mani, la maggioranza dirà no. Le minoranze decideranno che cosa votare e andiamo avanti. Ho fatto una proposta perché questo punto all'ordine del giorno non ha nessuna motivazione.
Ma perché? Consigliere. Allora, io ripeto, l'esperienza di 20 anni, ho mai sentito una proposta del genere, ma comunque io apprezzo anche l'innovazione, lo spirito avanguardista di questa proposta. Ma detto questo, segretario mi aiuti, ecco, io non so più di fronte a questa fantasia, questa volontà di.
Allora, la votazione si fa su una proposta di delibera che innanzitutto no, non è una proposta di delibera. Le risposte del sindaco come le votiamo? Cioè una risposta. Quindi su no su cosa? Non è un'azione che il sindaco fa, non fa, cioè l'amministrazione dice di fare questo piuttosto che qualcos'altro, quindi si può votare un qualcosa, un'azione dell'amministrazione. Risposta alle domande. Quindi non c'è l'oggetto della votazione.
Bene, grazie. Cosa chiude? Nel senso che non c'è nulla da fare. Passiamo al punto numero 4. Nel punto numero 4 io chiedo la cortesia al Consiglio di fare una variazione dell'ordine del giorno e di trattare al punto numero 4, su suggerimento del segretario comunale, la delibera nel punto numero 6, perché contiene la variazione di bilancio che è propedeutica per poi affrontare l'argomento al punto numero 4. Per cui io vi chiedo questa inversione dell'ordine del giorno e metto a votazione l'inversione dell'ordine del giorno, e cioè di trattare il punto numero 4, il punto numero 6 e più esattamente l'approvazione e variazione di bilancio al bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2016. Chi è favorevole, pregate di alzare la mano. Va bene, 2, 4, 5. 7, 8, 9, astenuti, 4, contrari, nessuno, ringrazio. E qui passiamo al punto numero 6, variazione di bilancio, che do
per lette, e come avrete visto nelle variazioni di bilancio hanno un limitatissimo valore politico, se non per il discorso che vedete, i 12.145 euro di integrazione per quanto riguarda la spesa per l'acquisto del campo, diciamo, argomento sul quale sono convinto di ritorneremo con molta passione poi più tardi, i 28.000 euro di sicurezza stradale e sostanzialmente queste sono le voci, insomma, più importanti. Tutto il resto sono cose sostanzialmente molto molto più limitate. Minori spese sono per il discorso di contaminare, perché abbiamo visto che questo è un risultato che sostanzialmente è stato però una partita di giro, come spiegheremo poi nella variazione del bilancio successivo, perché Utilia non è più in l'ufficio presso il nostro comune, come ho detto, siamo fatti carico noi di espletare questi lavori con il nostro personale, perché sostanzialmente è una partita di giro. Politicamente 12.145 per il campo da calcio, 28.000 euro per la sicurezza stradale, questi sono i punti nodali in questa variazione. Allora, detto questo, se ci sono domande, ovviamente facciamo prima di domani e poi
allora, ma io volevo capire un secondo il perché di questi 12.145 e il perché di questi 28.000 euro. Tenuto conto anche del fatto che mi sembra, che è proprio il punto 4, che c'era anche una modifica delle misure del campo da calcio. Quindi mi sembra che il punto 4 fosse relativo all'acquisto del terreno, ma che fosse una differenza nelle misure, quindi una riduzione, mi sembra anche di capire delle misure. Non capisco perché va aggiunto questi 12.000 euro e anche vorrei una spiegazione sui 28.000 euro. Avrei una spiegazione politica, non tecnica,
allora do subito questa risposta. Allora, i 12.000 è una manovra di bilancio. Sostanzialmente, se vi ricordate, prima erano quanto di 100.000 euro, sostanzialmente c'era una parte di eliminazione e una parte fondi nostri. Allora, adesso, come poi ritorneremo più tardi, non prendiamo tutto il pezzo che inizialmente era stato previsto di acquistare, prendiamo soltanto il campo da calcio, un po' più della metà. Allora, per arrivare a quella metà bastano i fondi che avevamo stanziato precedentemente più i 12.000 euro che aggiungiamo con questa variazione di bilancio. Questa è tecnicamente la risposta. Dopo sulle dimensioni, sul costo, tutto il resto ci ritorniamo più tardi sulla quindi questa è una manovra di bilancio che va a integrare i fondi che vengono stanziati con queste 12.000 che mancano per arrivare all'acquisto del campo da calcio. Perché ci mancano questi? Perché non abbiamo effettuato la vendita del campo. Se avessimo effettuato la vendita del campo da calcio, sarebbe stato completamente coperto dall'introito dell'eliminazione. E anzi ci avrà detto Nicolà tanto quella parte che avevamo precedentemente stanziato.
Venuta a valori di bilancio, ovviamente, perché se la vendita,
sì,
la vendita del lotto fosse avvenuta a valori di bilancio, perché se fosse avvenuta a valori inferiori sarebbe stato necessario fare un ulteriore 28.000?
28.000 sono per la sicurezza stradale, cioè noi abbiamo visto che le strade c'è niente da fare, o si continua a investire per mantenere, o se no sono asfaltature, ci sono ricariche stradali su punti particolarmente ammalorati. Altri interventi?
Sì,
sì,
no. Avete per caso previsto capitoli di spesa per la biblioteca? Rientrano queste?
Allora, diamoci un metodo, cioè avete altre domande, avete altre questioni? Perché questo è il giro delle domande, dopo se c'è un intervento da fare, facciamo successivamente. Se in questa fase ci sono delle domande, dei chiarimenti, se siete pregati di farli, se no prendo per buona questa la questione posta, chiudo il giro delle domande per chiarimenti e poi eventualmente passiamo agli interventi più politici. D'accordo? Era la domanda, l'unica domanda da fare?
Volevo specificare che l'intervento della la variazione di bilancio per la biblioteca è nell'altro punto, punto numero 5, che prevede la ratifica della delibera di giunta che abbiamo fatto ancora in agosto, e l'abbiamo fatto in giunta e prevedeva praticamente, e magari lo spieghiamo nel punto successivo, che prevede l'integrazione per il servizio di biblioteche.
Bene, ringrazio. Interventi sul questa variazione di bilancio? Nessuno? Bene, pongo in votazione. Per dichiarazione di voto?
Allora, la nostra votazione sarà ovviamente contraria. Contraria perché siamo l'acquisto, siamo contrari all'acquisto del campo di fumo fatto in questo modo. Siamo contrari ovviamente alla cancellazione e distruzione del progetto dell'ATER di Piemonte. Sono tutti i motivi che ci siamo già ulteriormente detti più di qualche volta. E ovviamente questi 12.000 euro vanno a presentire la situazione, per cui non è assolutamente contrario.
Bene, ringrazio per la dichiarazione di voto.
Allora, il nostro voto sarà contrario, in virtù del fatto che questi ulteriori 12.145 euro sono sottratti alla cittadinanza per portare avanti quello che voi avete da sempre decretato come un impegno necessario. E sul resto potrebbero esserci anche delle cose che si trovano d'accordo, ma la gravità delle scelte decretano comunque il nostro voto.
Ringrazio, pongo in votazione, per chi è favorevole si pregate di alzare la mano. 9, 10, 5, 9, contrari, 4, ringrazio, immediata esigibilità della delibera, che favorevole per la mano, 9, contrari, 4, immediata esigibilità, 4, va bene, non è astenuto nessuno, va bene, ringrazio, e arriviamo allora al punto,
ovviamente se siamo contrari alla delibera è ovvio che non dobbiamo portare avanti,
sentite, allora, come battuta. Da che mondo è il mondo sono immediate che ma si usa sempre va bene d'accordo, grazie. Allora 4, acquisto terreno in comune 4, che diventa il punto 5 perché dopo come dire slitta tutto di un punto, acquisto terreno comune di Arcugnano, località Fontanelle di Simon, rettifica di deliberazione. Allora inizialmente, se vi ricordate, noi avevamo portato in consiglio comunale e votato l'acquisto di tutto l'appezzamento di terreno che noi chiamiamo campo da calcio, ma che in realtà è un campo da calcio, un altro appezzamento laterale per un totale di 11.393. È stata fatta una perizia dal nostro ufficio tecnico e il valore stimato è stato di 200.000 euro. E il tutto, se vi ricordate, era stato fatto, è stato pensato, era stato deliberato con l'idea, primo, di avere uno spazio sportivo in più per il comune, secondo, per dare un'area per tutta la frazione, in modo che potesse essere utilizzato per scopi aggregativi, alias anche per la sala, in modo che la frazione trovasse un punto dove costruire le proprie strutture stabili come hanno italiano. Ovviamente il tutto era fondare una vera età, nel senso che il comune comprava tutto questo appartamento di terra e poi procedeva attraverso le connessioni alla parrocchia. La parrocchia, andando avanti con i ragionamenti, sempre tra l'altro con spirito molto costruttivo, ve la faccio molto breve, ho sentito molto di approfondimenti, di ragionamenti, e a un certo punto ho detto, beh, visto che facciamo tante convenzioni, noi ci parliamo in questo pezzo, così si prende da calcio, così uno sa dove è il padrone, a parte e le forme di collaborazione verranno stabilite sicuramente in futuro, ma la entità che sono proprietarie di appezzamenti ben precisi per cui una volta stabilite le proprietà collaborano, anziché invece fare come si era pensato all'inizio, si comprasse tutto il comune e poi si arrivasse a, come dire, da appunto autorizzare il rapporto. Detto tutto questo, perciò l'onere a carico del comune si è abbassato, non è più di 200.000 euro, ma è di 139.110,40 euro, che sono esattamente i metri quadri che derivano dal frazionamento moltiplicato per il valore unitario fabbricato. Se non cambia il valore unitario, cambiano soltanto l'estensione del frazionamento che noi andiamo a comprare e che coincide esattamente con il campo da calcio. Al proposito, perché io spero che questo serva per aiutare tutti a ragionare con quello che io capisco che su questo sono formati i conti politici, cioè noi siamo a favore e le minoranze sono contrarie per tutta una serie di motivi che abbiamo ampiamente dibattuto in consiglio. Però, e qua ovviamente quando c'è volevo sottolineare che si vede sia l'Arcugnano ex prima sia la Sette di Lino attualmente devono ricorrere a campi esterni per far giocare tutti i ragazzi in modo particolare il campo del Formolo, il campo di Genovese, che è quello ex di Arcugnano, viene utilizzato il campo di San Gottardo e viene utilizzato anche in maniera proprietaria l'attuale campo che non è. Grazie. E anche il campo di Santa, della parrocchia di Santa Cristina, che è un campo di San Vicente, dove si può allenare soprattutto le giovani. In cui capite come la necessità di ulteriori spazi per dare la possibilità a tutti i nostri ragazzi di giocare è un'esigenza reale, è un'esigenza alla quale noi ci sentiamo di dare una risposta. Al di là del discorso lotto di NATO, questo è il nostro professore sulla quale andiamo a deliberare. Questo era doveroso da parte mia come relazione al Consiglio perché si sappia che c'è questa carenza. Ed è una carenza oggettiva. Come te parlo, certo, è ancora più preciso, però questo è quanto devo comunicare, devo comunicare con tutta l'ufficialità del caso, anche se non con la precisione che avrei dovuto trasmettere i dati che vi ho detto adesso adesso. Questa è la situazione. Quindi da 200.000 andiamo a 140.000, per fare questo abbiamo bisogno del domani. Che la precedente delibera stabiliva di portare tutto, mentre ora limitiamo il nostro acquisto e ci limitiamo a comprare soltanto l'area che è stata da casa, con un costo di circa 150 euro. Io non ho altro da aggiungere, questo ci si ne vedeva, questo da aggiungere, vedo che siamo in posizione, perché non credo mai che sia si apre la discussione, si è un po' presente, mi ha fatto
cosa?
Prego.
Beh, innanzitutto è un suo giudizio quello di dire che c'è necessità di un campo da calcio. Io non ricevo questa notizia come una necessità, ricevo altre necessità, cioè quelle di case per famiglie disagiate. E quindi sicuramente avremo modo di scontrarci su queste valutazioni in questa sede, ma può essere anche in altre sedi. In ogni caso, ripeto, questa è e rimane una sua e una vostra valutazione. Dal punto di vista politico, però, mi domando se, ad esempio, l'assessore Zanella di Sant'Agostino non ha nulla da obiettare il fatto che vengano concentrate le risorse solo alla Pontega per lo sport e a Pimondo lo sport, visto che abbiamo un viale Sant'Agostino che è assolutamente
in condizioni deplorevoli, e tutte le risorse vengono concentrate da questa parte di Arpignano. Tant'è che c'era anche un bellissimo progetto della nostra amministrazione che prevedeva la riqualificazione sia della zona industriale e sia della zona di Santa Agostina. E potrei dire altrettanto di Arpignano, sindaco, lei proviene da Arpignano e nulla si sta facendo per la nostra comunità. C'era un progetto per la sagra di Arpignano, perché scegliere solo di concentrare le proprie energie a Pimone e non anche ad Arpignano? E poi perché dobbiamo occuparci della sagra di Pimone, del campo da calcio di Pimone? Cioè, io ritrovo una questione che è troppo legata ad un sistema per me inaccettabile, che è quello troppo puntuale, troppo non vorrei dire personalistico, intendo dire non con le persone, ma intendo dire avete ricevuto tanti voti da là, quindi do solo a questo, ad alcuni hanno ricevuto meno voti, quindi do meno. Quindi ritengo che questa cosa qua sia un po' troppo scomoda da valutare positivamente. Ripeto, le motivazioni sono diverse, sia dal punto di vista tecnico, che ritengo non ci sia alcuna necessità, sia da un punto di vista e che quindi non viene giustificato l'acquisto, e questo può avere delle conseguenze, ripeto, su diversi livelli, e sia dal punto di vista politico, perché non riesco a comprendere perché tutte le risorse del comune arpignano vengono concentrate nello sport e in due frazioni, cioè la Fontega e il campo da calcio. Simone a Simone. E da ultimo dico, ma perché devo andare a crearmi nuovi servizi a Fimon che non ha nulla di servizi, quando invece posso cercare di ampliare la cittadella sportiva di Rafontega e quindi se proprio dovesse avere necessità di un campo da calcio che non c'è, ma che comunque vogliamo evidentemente in qualche modo costruirci questa necessità, perché farla a Fimon e perché non invece non ampliare alla Fimon? Io le risposte presumo, è una presunzione di conoscerle, e le dico già che io sono assolutamente contrario, ovviamente sempre di più, a questo progetto e prendo ampiamente le distanze da queste decisioni, da queste scelte, e invito tutti quanti voi amministratori a riflettere ancora una volta prima di votare questa cosa qua, perché si apre una voragine secondo me veramente molto difficile poi da gestire.
Grazie, altri interventi?
Beh, che dire, è ovvio, la maggioranza fa le proprie scelte, questa è già stata decantata tanto, per tanto tempo, le promesse si mantengono, mantengono. Noi vi abbiamo sempre detto la nostra contrarietà, crediamo che Arpignano abbia bisogno di altro, stasera tra le altre cose togliamo anche risorse, no? Per far fronte a questo investimento che in alcune occasioni è stato anche definito un campo di patate che poi all'improvviso diventa un bellissimo campo da calcio. È la vostra scelta politica, ma io veramente da questo punto di vista credo che giustamente in questo senso darete anche poi, no, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, risposta delle vostre azioni, perché stiamo parlando di denaro di tutti. Però sembra che, come viene scritto anche nel nostro deliberato, ci sia l'indispensabilità e che non si possa fare altrimenti. Riduciamo la spesa, nel frattempo ci accompagniamo a scelte della serie. Non abbiamo venduto il terreno di Simon, le aste sono deserte, abbiamo perso opportunità, questo è il mio punto di vista come gruppo politico, abbiamo perso opportunità per appartamenti Aper, ma anche queste sono promesse che da lungo tempo tenete in piedi, che giustamente, legittimamente, democraticamente, perché ve le voterete, andrete a portare ai cittadini di Arpignano. Voto contrario nella maniera più assoluta, i cittadini di Arpignano non hanno questa come esigenza prioritaria.
Bene, ringrazio.
parte da questo 200.000 euro in parte finanziato dalla vendita del nostro progetto, che è stato pubblico, che abbiamo in vita le spese che fanno parte.
No, no,
no, qui adesso oggi il tempo dei tre esperimenti di danza, che vedo la fissa che è la ricerca di tutte le divise umane. Devo facciamo parte di questo. Quindi quello per adesso vediamo, andiamo più avanti, se non riusciremo a venderlo non lo lasceremo prima, prima. Appartamenti per l'arte, lo venderlo e fare quello che meglio ritengo. Allora, partendo dal discorso, a volte le parole hanno, un loro significato, un loro peso. Il campo da calcio di pinne non è una promessa, e fa parte di questo punto del nostro programma di parole. È una cosa che esprime lo stesso concetto e qualitativamente si sente. La promessa sa di qualcosa, di dire, di dare, di ti promette, di dire. Il programma elettorale è un qualcosa che si sente. Progetto, lo presenti alla popolazione, tutto ti vota, non ti vota, dopo di te se ti vota, hai il dovere morale di portare avanti il tuo lavoro. Questo solo per precisare questo passaggio. Però il dato vero è quello che ha detto il consigliere Rovotti, c'è una diversa visione politica, anche qui questo, è tutto che ci dividiamo, che sia chi vota a favore di questo punto. Capisco che la precedente amministrazione avesse come priorità quello di costruire degli appartamenti per i campi popolari, noi non abbiamo potuto fare le cose, e su questo c'è anche la priorità della diversità di posizioni. Contrario, invece ci siamo impegnati perché non era parte del precedente programma elettorale, si portava programmi elettorali che poi diventano. Allora, detto questo, io ritorno però alla cosa specifica, che un lotto di terra all'interno di una reputazione, una determinata categoria, che ha visto decine di famiglie investire tutti i propri risparmi, perché poi si è fatto in un ambito di questo tipo, pensare di cambiare le regole del gioco e come ultimo lotto dire questo lotto non lo destino più per le case abitazioni, ma lo destino per le case popolari, penso che sia, come dire, cambiare le regole del gioco, andare a tradire tutte quelle persone con le quali ho fatto nell'ottimizzazione, che hanno comprato, e si rischiano di vedere una casa popolare con tutte le conseguenze che questo ha sull'uscio di casa. Ma questo è un discorso, ripeto, che sulla quale capisco ci siano idee diverse e non voglio dire. Ma detto questo, è vero che noi stiamo investendo tantissimo sullo Stato. Questo è vero, che stiamo investendo tutte le nostre risorse per il 2016 sulla infrastruttura, investiamo un'altra parte importante per comprare questo campo da calcio, però guardate che i dati sono chiarissimi. Cioè c'è sia l'Arquignano che i Sette Mulini vanno e usufruiscono di campi esterni chiesti per cortesia al Comune di Vicenza, chiesti per cortesia al Comune di Vicenza, chiesti per cortesia alla parrocchia di Santa Cristina di Arquignano. Allora, se voi pensate che questa situazione sia una situazione di vincitore per il nostro mondo elettorale, io dico, abbiamo idee diverse, perché noi dobbiamo cercare di essere meno autosufficienti per quanto riguarda le esigenze delle nostre società. Detto questo, sport è per lo sport in quanto tale, perché noi siamo appassionati di calcio, siamo sportivi, siamo gente che assolutamente no, noi investiamo nello sport perché attraverso lo sport dobbiamo fare politiche e giovanili per i giovani. Politiche giovanili, c'è chi pensa, c'è chi continua a chiedere di costituire centri sociali, ma non sto parlando di forze politiche, sto parlando anche di gente, di associazioni che ci ha proposto più volte di, per i giovani non
di costruire un centro sociale. La nostra risposta è no, noi costruiamo anche la pace, noi costruiamo aree sportive, perché attraverso questa mediazione che passa attraverso il volontariato di chi fa l'allenatore, il dirigente sportivo, di chi si occupa delle case, e perciò di adulti che penso, che spero, ritengo siano persone sane che dedicano le loro energie per questi giovani, io penso che sia il modo migliore di fare politica. Detto questo, Pontega, sì, è vero che noi abbiamo deciso di fare la cittadella della scorta della Pontega, ma ancora quando ero sindaco lui, non è una scelta recente, una scelta di cui io mi faccio parte responsabile e che ha radici antiche. D'altra parte, è impensabile fare un cambio di fatto, non sarà che perché per quanto poco non abbiamo risorse per farlo in 4-5% del nostro comune. Abbiamo scelto questa politica di accentrare tutti i servizi sportivi alla Pontega, perché là abbiamo avuto la disponibilità alla cessione del terreno da parte del suolo europeo, nel quale abbiamo chiesto cederci il terreno, perché abbiamo ritenuto il processo non lotto ma impossibile, e perciò abbiamo proceduto. Infatti lì procediamo per costruire la stessa struttura, perché lì ci sono. Lì va a completare un'offerta di servizi sportivi che con la stessa struttura si arricchisce ulteriormente, perciò proseguiamo. Dall'altra parte, se ci pensiamo, un comune come questo, alla fine, se voi aveste la possibilità, o meglio, sarebbe una cosa potenziabile per fare dei servizi sportivi. Di cui bisogna avere un concetto di accentramento negli spazi più opportuni delle strutture che erano servizi importanti per la scuola, che abbiano un loro significato e che purtroppo dal momento che devono operarsi in un punto dei 40 km quadrati che sono il nostro territorio comunale, gioco forte è più comodo da alcuni che sono comunque rappresentano una razionalità una scuola minima, la torre in quella. Abbiamo una scuola elementare ad Attignano Alta, Lazio, ma anche la Villa Marzano a Pianese. Questo secondo me è possibile. Era forse un'idea che era fattibile negli anni passati, quando c'erano delle scuole molto piccole, costruite con tanti sacrifici nei secoli scorsi, ma ad oggi sono possibili. Deve avere anche una logica di accentramento per razionalizzare e rendere sempre più efficienti i servizi che si hanno. Questa è la risposta. Dopodiché, ripeto, abbiamo idee diverse, ma tutto parte responsabile di ciò che porta avanti e ciò che cerca di fare fatica di costruire e di farsi. Detto questo, sono suonato un po' di più,
il dottor Basso è ancora in sala, no? Mi sembra. Però il sindaco l'avrei dovuto chiamare in questo momento per lei. Mi scusi la battuta, lo è, e rimane tanto. Però, lei mi ha detto che il lotto ATER è dequalificante. E fare il lotto ATER all'interno di una lottizzazione è tradire le aspettative di chi ha speculato sul territorio dell'Arcugnano, cioè di chi ha fatto la lottizzazione. Questo è terribile come affermazione e la invito a un attimo a fare un passo indietro. Tra l'altro vorrei farle, no dopo mi risponde, sono convinto che lo farà. Tra l'altro mi ha usato questa parola tradire le aspettative, quindi tra l'altro lei sta investendo sulla mediazione culturale dei profughi e non investe su chi ha bisogno di case sociali dei nostri cittadini, i nostri fratelli, i nostri cugini, i nostri parenti. Cioè, per me siamo alla follia, perché questo è assolutamente il tutto e l'incontrario di tutto. Va a potenza massima a dare un risultato positivo con una società e con una cooperativa sociale verso i profughi e poi non mi fa le case dell'ATER, e con i soldi dell'ATER mi va a comprare un campo da calcio che, lo dice lei stesso, avete fatto tanti anni fa un progetto di cittadella sportiva alla Pontega, e adesso come fa a giustificarmi l'acquisto di Piemonte un campo da calcio? Quindi, cioè, siamo all'opposto delle sue affermazioni una con l'altra, le sue scelte sono all'opposto di quello che lei ha detto, e l'ha detto con una calma salafica,
che per me è veramente qualcosa di ilare, cioè è pazzesco, perché veramente mi sono trovato spiazzato e non so cosa dire. Quindi mi perdoni la battuta di su basso, è stata una battuta lì rimane e spero che la voglia perdonare, però veramente mi sono trovato spiazzato.
Sì, beh, vabbè, ci sta. Allora, partiamo dal primo punto, tradire le aspettative. A me non interessa chi ha speculato, se qualcuno ha speculato sulla locazione. La mia attenzione è per chi ha costruito le case, per chi si è comprato quella casa con i sacrifici di una vita di risparmi, e anzi vorrei dire, penso nella maggior parte dei casi, con i sacrifici di un debito che dovrà pagare negli anni venti. Allora, il patto con i cittadini qual è? È quello nel fare le regole e rispettarle. Se io faccio una lottizzazione e dedico la lottizzazione per la costruzione di case civili e abitazioni, quello è il patto che io faccio con i cittadini. Per cui io, se compro un lotto e mi faccio la casa, o se compro l'appartamento in quella lottizzazione, o se compro una porzione di bifamiliare o di casa schiera in quel contesto, il patto con l'istituzione è chiaro. Quella è una lottizzazione e lottizzazione rimane. Se a gioco quasi ultimato cambio le regole, perché lì è praticamente già completata la lottizzazione, e alle persone che hanno fatto tanti sacrifici dico: guarda che ho scherzato per quell'angolo, quell'angolo non lo destino a case come la tua o come quella che hai davanti, di fianco, quell'angolo lo destino a case popolari, come è successo per le ex scuole di Cimoni, che sappiamo i problemi di natura sociale e relazionale che dà, come abbiamo fatto per la scuola di Villa Valtana con i problemi relazionali che ha dato, e come normalmente succede con le case popolari. Ritornando al discorso degli appartamenti e delle case popolari, è molto bello il concetto, ma diamo un appartamento ai nostri cittadini che ne hanno bisogno. Allora, noi l'abbiamo detto e lo ribadisco questa sera, noi abbiamo assegnato un appartamento, c'era un appartamento e non abbiamo trovato una famiglia di Arcugnano che entrasse in quel appartamento. Alla fine chi è stato assegnato a un ex proprietario e secondo in graduatoria, perché può darsi anche che l'ex proprietà, una persona che viene da fuori comune. Questa è la necessità che abbiamo per le nostre famiglie teologico-polari. Ma comunque capisco il ragionamento ed è un discorso che immagino più di principio che non di no. Comunque questo, noi abbiamo assegnato un alloggio di casa popolare e è andato a mezzo comunque in una famiglia, e ripeto, se anche avessimo avuto una famiglia nostra, perché l'ex comunitario avesse rinunciato, sarebbe stata una famiglia proveniente da fuori. L'altro argomento qual era? Quello dell'accentramento della... Ecco, si sappia, perché anche questo l'abbiamo già specificato più volte, ma giustamente è giusto ricordarlo, perché in Fontega non c'è lo spazio per un ulteriore campo da calcio regolamentato. Allora dobbiamo comprare il terreno, dobbiamo comprare il terreno e fare il campo da calcio. Noi qua abbiamo la possibilità, con 139.000 euro, di avere un campo da calcio con tutti i soldi, non penso che nessuno speri di comprare Wembley, un tappeto inglese, stile anglosassone. Sappiamo che hanno tutti quei problemi, sappiamo che ci si dovrà accontentare, ma è un campo da calcio con la sua illuminazione, il suo campo di queste porte e gli spogliatoi così come sono, ma almeno ci sono. Allora noi con 140.000 euro, 139 euro, abbiamo un campo che, ripeto, con lo spirito dell'avanzamento che uno deve avere, sia fame, va bene anche il piatto, ecco. Abbiamo un campo che già adesso è utilizzato da una delle due società sportive per fare un progetto. Noi nel campo della Fontega stiamo pensando di spianare nel coro più quantitativo, 50 per 45 per 60, per fare un campo, come dire, della leggenda, cioè quelli campi in sabbia. Allora, in dialetto si direbbe in rossa, vado per capirci, perché anche lì in leggenda è una cosa che si può fare, anche lì se ci sarà, non siamo capaci, ma l'esigenza di avere campi da calcio spazi a fronte nudo non esiste reale, quindi ci facciamo interne. Ognuno ha le sue idee, ognuno può dire che le priorità sono altre. Ripeto, noi l'anno scorso abbiamo investito tutto sulle scuole, quest'anno investiamo tanto sulle strade e sulle scuole. L'anno prossimo vedremo di investire su qualcos'altro, sul territorio, perché capiamo che lo sport quest'anno abbiamo fatto una storia davvero importante. Altri interventi? No, per dichiarazione di voto?
Sono su disponibilità.
Qua non facciamo altro che ripeterci, voto assolutamente contrario, le vostre scelte le scelte che voi state facendo sono scelte che non trovano riscontro nel più bisogno di Arcugnano. Il sindaco stasera più del solito sta provando ad arrampicarsi sugli specchi. Il voto della maggioranza dirà sì, ma sindaco guardi che sta un po' cedendo, sta un po' cedendo, stia attento.
Allora starò molto attento, la ringrazio dell'avvertimento, cara maggioranza, siete solidi, siete saldi, siete forti, bene, allora ce la fate alzare il braccio, partiamo. Allora chi è favorevole per alzare la mano? 9, vedo tutti i belli tonici pimpanti, i contrari? Altrettanto tonici e pimpanti, 4. Ringrazio, gli astenuti, nessuno, ringrazio per la votazione. Mi date visibilità? No. Bene, ringrazio, passiamo al punto successivo, che è modifica, punto 1 del dispositivo di sede per liberazione di cose rimane, dichiarato immediatamente eseguibile, avente come oggetto nomina del revisore unico dei conti triennio 2016-2017.
Manca un punto.
Dov'è il 5? Dov'è? Chi è che mi ha tolto? Visto che forse aveva ragione, così è detto. Allora passiamo al punto X5. Avevo saltato il 5. Grazie. Allora, passiamo al punto numero 5, ratifica e deliberazione di giunta comunale numero 182 del 17/8/2016, dichiarata immediatamente eseguibile e avente per oggetto approvazione e variazione del bilancio previsione 2016-2018, esercizio 2016. Questa è una ratifica per cui è stata fatta dalla giunta perché c'era la necessità di deliberare in tempi molto ristretti, soprattutto in campo scolastico, visto l'inizio dell'anno scolastico in settembre, cioè il mese successivo, è stata adottata dalla giunta e deve essere ratificata dal consiglio. Dopo aver fatto domande, questioni, interventi, siete pregati di prendere la parola e di prego.
Sì, allora, prima di fargli passare gli interventi, poi ripeto nuovamente la domanda di prima, per un semplice fatto, perché io vedo che i fondi per la biblioteca, è vero che negli allegati li ritroviamo agganciati alla Repubblica, però comunque l'approvazione per l'azione al bilancio arriva dei capitoli di spesa, gestione software e servizi bibliotecari a seguito di visione al servizio bibliotecario in rete. Allora, sì, grazie.
Sono altre questioni?
Sì, una domanda. Sull'allegato A della delibera 182 c'erano dei capitoli di maggiore spesa e uno in particolare l'integrazione dei servizi di spazio dell'erba e di erba. Volevo capire se era stata fatta una programmazione e come mai la necessità di stanziare di erba in più.
Prima di passare la parola al assessore Zoli, guardate che quest'anno è stata una battaglia. Questo è un momento per cui è capibile per quanto riguarda lo spazio del cimitero, del mio verde, del mio gioco. Per cui noi abbiamo avuto i nostri stradini praticamente impegnati in continuo con lo spazio.
vi comunico perché da fine luglio abbiamo avuto tutta l'area perilaquale in gestione della provincia, abbiamo fatto con i nostri cittadini, sono stati ancora. Però in ogni caso, con i giri canonici che noi facevamo tradizionalmente, perché penso anche all'amministrazione precedente della nostra, siamo riusciti a gestire la riconoscita. No, ma i cibi stradali non ce la facciamo, non ce la facciamo, con la macchina. E perciò abbiamo stanziato 10.000 euro in più per fare almeno le tratte di strada più percorsi, tipo fare la Bregantola, poi per l'altro, insomma, i tratti più elettrici, che sono quelli più trafficati. Tutto questo passa la parola sopra.
Allora io mi chiedo con la consigliera Carodio perché io ho fatto in maniera un po' veloce e non ho detto
formazione del personale bibliotecario. Ecco, sono 250 euro al mese e qui ce ne sono 500 a variazione. Aggiungo anche che l'amministrazione per i prossimi mesi aveva bandito un bando per i giovani proprio per coadiuvare i ragazzi che già lavorano in biblioteca proprio per questa finalità, cioè quello di avere dei ragazzi in più che in questo momento di passaggio aiutino i bibliotecari, diciamo, dell'associazione biblioteca a espletare tutti i compiti. Ci sono iscritti, hanno partecipato 5 ragazzi, 3 sono stati selezionati. La cosa bella di questo progetto, di questo bando, è che è un bando inclusivo, nel senso che abbiamo incluso anche un ragazzo diversamente abile. Questo è un nuovo progetto che ci fa onore. Domani abbiamo il primo incontro. Questo è un ragazzo che non poteva partecipare al bando, un ragazzo diplomato Boscardin, che parteciperà come socio volontario. Però, diciamo, è una cosa che è stata accolta molto volentieri dagli altri ragazzi e domani pomeriggio partiamo. Per quanto riguarda invece, allora, per completezza, la punto 5, si andava in ratifica di una delibera di giunta che abbiamo fatto invece nel mese di agosto, e lì abbiamo fatto una variazione d'urgenza perché c'era l'urgenza di mettere in sicurezza gli impianti elettrici delle nostre scuole. Abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici e c'erano delle criticità. Quindi in questa variazione, diciamo, di bilancio che riguarda il punto 5, che è la ratifica, in sostanza ci sono delle voci che, riassumendo, portano una spesa di 7.000 euro. Quindi abbiamo speso 7.000 euro per mettere in sicurezza le nostre scuole. Ecco l'urgenza della variazione di bilancio approvata in giunta.
Bene, grazie Assessore. Altre domande, questioni, interventi? Andiamo in dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto.
Sì, allora dunque, noi abbiamo visionato le vostre variazioni di bilancio. Qui sono effettivamente le variazioni che rispondono ai motivi di emergenza, delle altre francamente meno. Nel complesso il contenuto di queste condizioni, se sono riguardo a scuole e biblioteche, senz'altro è più condivisibile. Il problema è che noi non condividiamo questa metodologia operativa, cioè con tutto quelle variazioni di bilancio che non hanno un'urgenza effettiva dovrebbero comunque passare in la giunta poteva operare in maniera differente. Per questo è un voto
bene, grazie per l'interazione di voto.
Noi gestioniamo un pochettino anche per noi per la stessa metodologia, anche se alcune cose sono
allora, bene, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole per alzare la mano? Contrari? Due? Astenuti? Grazie. C'è l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole per alzare la mano? 9? Due? Ringrazio. Passiamo al punto numero 7. Sostanzialmente discutere allora modifica punto 1 del dispositivo di cui la deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 25 del 2016 dichiarata immediatamente eseguibile dall'ente per oggetto nome e misura voluta dei conti del PM 2016-2015. Spero sia noto a tutti che questa è una modifica soltanto tecnica, nel senso che dobbiamo specificare il giorno di chiusura di mandato del revisore, perché così la prefettura mi fa un parametro di un precedente quadro massimo nei 40 giorni precedenti alla data prevista di scadenza avvia tutte le procedure per e quant'altro, per cui ovviamente se c'è qualcuno che mi ha tutta la facoltà, se no io proporrei di andare direttamente all'approvazione di questo. Allora nessuno chiede la parola, ringrazio, passo la votazione, che favore non si può passare la mano. Unanimità, ringrazio, sempre prova, grazie, di verità, il settore del dottor Amano, unanimità, sempre prova, contrario, ringrazio, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, servizio di gestione, mantenimento e custodia del rifugio del cane, di Matodani, Corno, Vigolo, proroga convenzione in essere con Comune di Vicenza, fino al 31-12-2016 e approvazione del nuovo schema di convenzione e del capitolato speciale d'appalto con delega di rappresentanza del Comune di Vicenza. Passo la parola al Vice Sindaco Bellini.
Ecco, io passo la parola alla consigliera Trentin che vi spiegherà un attimo.
Allora, sono state fatte per l'atto due delibere. Nella prima delibera si proroga la convenzione esistente con l'ENFA per la gestione del cane di licenza. In pratica si dà la possibilità ai comuni di licenza di vedere la gara. Mentre nella seconda delibera si proroga lo schema di convenzione con i comuni di licenza e quindi con il comunale.
Benissimo, grazie consigliera. Ci sono domande, questioni, andiamo in votazione. Allora, chi è favorevole è tagliato la terra a mano, unanimità, ringrazio, sempre prova, contrari, nessuno, nessuno. Bene, immediata eseguibilità della delibera, unanimità, ringrazio, con questo io ringrazio tutti i consiglieri, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale, buona serata.